Allora, dice il vostro collega il sequestro emozionale. Cos'è il sequestro emozionale e perché ne abbiamo parlato fondamentalmente? Allora, ne abbiamo parlato perché uno dei problemi con i quali... Ma si figuri, è più che la benvenuta, me lo dà così amaro, tragico, un pochino, grazie. Allora, ne abbiamo parlato perché abbiamo parlato del modo della nostra cultura di considerare l'uomo in un certo, da un certo punto di vista, ok? Quindi, dal nostro punto di vista, che deriva in larga misura dall'impostazione cartesiana, vi ricordo, che è questo simpatico filosofo del Seicento che aveva deciso che esistevano due res distinte nell'essere umano, una extensa e l'altra cogitans, e la res cogitans era quella importante fondamentalmente, diciamo, quella che faceva la differenza, perché la res extensa invece, che a voi riguarda abbastanza da vicino perché di fatto è il corpo, la res extensa veniva considerata come semplicemente meccanica, una specie di robot, diciamo, fondamentalmente. Quindi l'essere umano, è diverso, grazie mille, dal resto del mondo animale, perché ha questa qualcosa in più, questa res cogitans, che è, manco a dirlo, l'anima razionale. Ok? Quindi, ovviamente, nel Seicento il connotato religioso è ancora molto forte, evidentemente Cartesio non è un mangiapreti, assolutamente, anzi, tutt'altro, e per cui, appunto, l'anima è molto importante, ma è molto importante anche il fatto che sia razionale, tant'è, come saprete, che nell'argomento sulla dimostrazione dell'esistenza di se stessi, cosa dice Cartesio? Dice cogito ergo sum, esisto perché penso. Cioè ciò che mi rende umano, quindi, è il pensiero. E non il pensiero in generale, ma il pensiero razionale, come abbiamo detto. Ok? Quindi, da questa impostazione cartesiana, che poi non era, non era estrema come l'abbiamo resa noi poi col passare del tempo e col passare dei secoli, deriva attraverso poi gli incroci con l'evoluzionismo di Darwin e tutta un'altra serie di tendenze filosofiche che intervengono nel frattempo, un modo di considerarsi dell'uomo come esclusivamente razionale. Cartesio è il primo, diciamo, a sistematizzare così chiaramente questo punto di vista, certo non l'unico, né si sveglia la mattina e dice ho fatto sta pensata, però diciamo che dal nostro punto di vista è un buon punto di riferimento perché è colui che sistematizza, che dà la veste più coerente a questo insieme di concezioni. Tant'è che nel discorso sul metodo ci dice appunto che noi perseguiremo le idee chiare e distinte. Ok? Quindi Cartesio immagina che possa esistere un pensiero razionale puro e anche noi, spesso e volentieri, pensiamo di essere in grado di pensare pensieri razionali puri, ovvero sia non contaminati da nulla che abbia a che fare con le emozioni, con i gusti personali, con i piaceri, con gli istinti, cioè tutte quelle altre cose che, nonostante Cartesio, noi continuiamo a portare in noi stessi.
Pensiero razionale puro.
Esatto, cioè, pensiero astratto,
come
il pensiero...
se fosse logico, cioè...
È quello che noi penseremmo di fare normalmente, no? Quando si parla di affari, per esempio, quando si parla di tante cose, si dice, allora, lascia da parte le emozioni, no. Ragiona. Ecco, quell'idea generale sarebbe l'idea cartesiana. Ovvero sia, tu sei un essere umano e come tale sei in grado di pensare in modo esclusivamente razionale, senza nessun tipo di contaminazione. Ok? Questo chiaramente cosa implica? Implica un giudizio di valore, che dice Cartesio di fatto, che tutto ciò che non è razionale non merita di essere preso in considerazione e quindi deve essere, no, pian piano rimosso lentamente. Sapete che, come abbiamo visto, la storia della cultura occidentale è anche una storia del tentativo della rimozione di tutte queste parti non razionali, no? Abbiamo visto che l'evoluzionismo viene interpretato in questa chiave, quando l'uomo si accorge di essere anche lui una specie animale, cioè a questo momento in cui si ricorda, dice, cazzo, anche noi allora stiamo probabilmente evolvendo. La risposta alla domanda in che modo stiamo evolvendo torna a Cartesio e quindi dice stiamo diventando sempre più razionali. Perché? Perché l'uomo, essendo razionale in prima battuta, nel migliorarsi che cosa può fare se non diventare sempre più razionale? E questo porterà poi alle teorie sociologiche degli anni 50 dell'uomo ipersocializzato, no? Ovvero sia l'uomo nel quale tutto è in qualche misura trasparente. Pensate a quanto oggi la retorica corrente sia esattamente in questo tipo di ottica, no? L'idea generale qual è? Che tu non hai segreti e quindi puoi condividere qualsiasi cosa, puoi dire qualsiasi cosa, devi essere il più possibile, come dire, decifrabile e comprensibile dagli altri. Dov'è la falla della questione? La falla della questione è che semplicemente non è vero che l'uomo è un essere semplicemente razionale, ed è tutto lì. Purtroppo probabilmente sarebbe un altro mondo se fossimo effettivamente cartesiani, ma non lo siamo.
Cartesiani non esisteva la qualche forma di passato il termine pubblicità di Cartesio, c'era solo la propaganda dei vari.
Diciamo che in minore qualcosa come annunci pubblicitari, strilloni, gente che faceva un minimo di venditori ambulanti, sì, per carità, però era tutto su una scala assolutamente incomparabile rispetto. Beh, mancando i mezzi di comunicazione di massa, gran parte della questione era affidata al passaparola, a tutta una serie di circuiti che comunque in qualche modo rendevano la cosa molto meno invasiva, direi, tutto sommato. Questo fino a che non arriviamo all'industrializzazione, quindi chiaramente a tutta la questione delle metropoli, la densità sociale, che rende ovviamente tutto molto più semplice. Allora che succede però? Perché diciamo che l'uomo non è un essere esclusivamente razionale? Un po' perché lo hanno detto filosofi a fottere nel frattempo, e vabbè, perché basta, come dire, ascoltarsi in qualche modo per rendersi conto che non siamo spesso e volentieri così lineari e logici come pretenderemmo di essere, ma arrivano anche le famose scienze dure a darci una mano da questo punto di vista. E come fanno a darci una mano? Mettendo sempre più in chiaro, tanto per essere un minimo cartesiani, il funzionamento del cervello. Ora, diciamo che ciò che diciamo è ancora estremamente orientativo, nel senso che le neuroscienze sono ben lungi dall'essere in grado di spiegare il funzionamento intero del cervello. Che ne pensino, ora non mi ricordo più se è l'Unione, dovrebbe essere l'Unione Europea, che ha appena licenziato un progetto da milioni di euro che vorrebbe replicare virtualmente il funzionamento del cervello. Il che, come vedete, è un gesto estremamente presuntuoso, perché noi non sappiamo come funziona il cervello, quindi non si capisce bene come facciamo a replicarlo. Però l'idea generale è che attraverso questi studi e questo tipo di impostazione si riescano a chiarire meglio i funzionamenti anche di quello che noi sappiamo. È tutto da discutere, perché sono delle scienze estremamente nuove e giovani da molti punti di vista, però alcune cose sono in grado di dircele abbastanza chiaramente. Una delle cose che ci interessa da questo punto di vista è il famoso cervello triunico di MacLean, no? Ovvero sia il riconoscimento della struttura particolare del nostro cervello. Struttura particolare perché? Perché se ci pensate, anche l'idea darwiniana di evoluzione, come d'altronde quasi tutta l'idea di modernità, è un'idea che deve molto a Cartesio. Perché cosa predica, cosa predicava inizialmente l'evoluzione? Predicava una linearità costante di sviluppo, ovvero sia l'evoluzione avveniva in modo continuo, no? Senza salti, senza errori, in modo che sempre più si potessero dispiegare le varie doti, chiaramente tra le quali la nostra ragione. Il cervello purtroppo dimostra di nuovo che questa era un'idea un po' troppo semplice. Noi di fatto abbiamo lavorato per secoli con quello che Morin chiamerà il paradigma della semplicità. È un'idea troppo semplice perché? Perché il cervello dimostra di non essere, come dire, un insieme omogeneo che si è evoluto nello stesso modo, in modo coerente, senza grossi problemi, ma dimostra invece di essere frutto di tre distinti salti evolutivi. Tant'è che c'è un autore che adesso non mi ricordo, che definisce il cervello una specie di trabiccolo, nel senso che ci sono anche autori, ci sono anche scuole di pensiero che criticano in qualche modo l'evoluzione, tant'è che voi considerate anche da un punto di vista semplicemente anatomico il corpo umano, che ha tanti pregi ma anche parecchi difetti, no? Per esempio per i maschietti uno dei difetti principali è l'apparato del urinario prostatico, come probabilmente scoprirete o saprete per conto vostro, nel senso che si è capito com'è che è venuto così, ma è venuto male, cioè si presta a una serie di problemi con l'usura e col tempo che sono in qualche misura strutturali, diciamo, non è una questione di voglio o non voglio, sì, prego, grattatevi pure, ma che vedevo di questo, mi dicono anche gli scienziati e gli studiosi. Il cervello è un'altra cosa di questo genere, nel senso appunto che funziona molto bene, ma ci sono dei momenti nei quali, no, come saprete se vedete un minimo di serial, comincia a sentire le voci, cioè le visioni, capisci chi sei, insomma, abbiamo tutta una serie di piccoli aspetti che tutto sommato potrebbero essere migliorati. Ad ogni modo, il cervello triunico cosa ci insegna? Ci insegna che partiamo nel momento in cui siamo partiti, eppure lì non è molto chiaro quando siamo partiti né da dove, no? Esiste questa teoria attuale che si chiama neotenia, che dice che siamo... deriviamo da uno stadio intermedio di una spugna del mesozoico, il che spiegherebbe perché di fatto siamo incompiuti, no? Dici incompiuti in che senso? Nel senso che se voi prendete un animale qualunque, l'animale qualunque ha delle strutture e dei sistemi di protezione molto diversi dai nostri. No, noi non abbiamo le zanne, non abbiamo gli artigli, abbiamo una pelle che fa ridere. Insomma, abbiamo tutta una serie di cose che da un punto di vista proprio strettamente funzionale evolutivo teoricamente ci avrebbero dovuto condannare a una morte, no, da boh. Invece, guarda caso, siamo ancora qui, quindi, insomma, ci sono cose divertenti che potrebbero probabilmente essere messe in luce. Ad ogni modo, che succede? Alla partenza ci troviamo con un cervello che ricorda quello delle iguane, quello dei rettili, tant'è che lo chiamiamo cervello rettiliano o paleoencefalo. Il paleoencefalo e il cervello rettiliano sono composti di fatto dal cervelletto e dal tronco spinale. Okay? Noi li trattiamo, come vi ho detto, in modo molto supponente, dicendo ce l'hanno pure gli iguana, quindi chi se ne frega, però sono di fatto i responsabili del funzionamento dell'intero nostro, del nostro corpo, diciamo, della nostra vita fondamentalmente, perché nel paleoencefalo sono engrammate in qualche modo tutti gli schemi neuronali che consentono il funzionamento contemporaneo di tutti i nostri organi, dei quali, come ben sapete, noi non siamo assolutamente né consapevoli né responsabili, perché se lo fossimo pure lì saremmo schiattati da un po'.
Ma è la parte anche che ha a che fare con gli istinti?
In parte sì, non tutti, ma in parte sì. Di fatto però è la parte dove ci sono le regolazioni per il funzionamento delle ghiandole, degli organi, per il coordinamento degli organi, per gli enzimi, cioè per tutto quello che capita nel nostro corpo, del quale non è che pure ancora oggi abbiamo le idee molto chiare, insomma, comunque, insomma, tutto questo, il fatto che noi viviamo normalmente per un lungo periodo o un breve periodo, insomma, comunque, è dovuto al paleoencefalo. Dopodiché, che succede? Che per uno di questi salti evolutivi, dei quali non abbiamo idea del perché siano avvenuti, ma insomma, arriva il mesoencefalo, quindi lo stadio intermedio, o sistema limbico, definito così perché, scusate ma c'ho la tosse da non so più quanto ormai, dicevamo così definito per la forma a anello, perché viene dal latino limbus, quindi non c'ha niente a che fare con limbo, con quelli che stanno sospesi, ma è semplicemente una forma circolare che sta praticamente attorno al cervelletto. Ok? E questo è il luogo, ci dicono, delle emozioni, della memoria a lungo termine, dell'umore, quindi di tutta una serie di cose abbastanza importanti per la nostra vita normale. Dopodiché, terzo stadio, la neocorteccia, ovvero sia tutta quella circonvoluzione di cose che vediamo normalmente sia dal macellaio che quando guardiamo dei serial autoptici alla televisione, ed è il luogo della consapevolezza, del pensiero razionale, del pensiero astratto, della capacità di conto e di valutazione, insomma tutto quello che assentì Cartesio ci rende razionali. Allora, come saprete, il darwinismo ci dà una serie di strumenti anche per valutare l'andamento delle cose, perché di fatto noi siamo ancora immersi nel processo evolutivo, non è che a un certo punto quello è finito e quindi quello che c'è c'è. teoricamente noi staremmo ancora evolvendoci, salvo che c'è uno scarto di ritmo, uno scarto di tempo, ovvero sia finora ci siamo evoluti lungo l'arco di decine di migliaia di anni, ma improvvisamente vorremmo evolverci dall'oggi al domani, cosa che non è particolarmente semplice accadere. Per cui che succede? Che ci dice Darwin, o Darwin come preferite, si può capire l'uso o meno di una qualche parte del corpo a seconda del fatto che continui a venire utilizzata o lentamente scompaia e si atrofizzi. Allora, noi abbiamo una serie di esempi nel nostro corpo di queste condizioni. Per esempio abbiamo il coccige, che era la famosa coda che abbiamo ritenuto opportuno toglierci di mezzo, dopodiché abbiamo la cistifellea e l'appendice, insomma tutta una serie di cose delle quali tutto sommato abbiamo i mignoli dei piedi, che pare pure quelli si stiano apprestando a scomparire, insomma tutta una serie di cose che dimostrano effettivamente l'efficacia di questo discorso. Allora, se noi incrociamo le pretese cartesiane e le ipotesi di Darwin, cosa abbiamo? Abbiamo che se noi sapessimo qual è l'organo delle emozioni, potremmo vedere se effettivamente c'è questo processo di riduzione del versante emozionale, istintuale, eccetera, come dice Darwin, e come dice anche un altro autore sociologo che forse potreste ricordarvi. Vediamo se vi ricordate qualcosina a proposito. Quale autore italiano, aiuto anche visto che ne avete studiato uno, ha parlato di questo discorso in sociologia e in che modo l'ha fatto? La lettera dovrebbe essere giusta la prima, se leggo il labiale bene, però servono pure quelle dopo. La prima è una P, è Pareto. Pareto che ci ha servito quella, vi ricordo, che si chiama la teoria delle azioni logiche e non logiche, dove nelle azioni non logiche si parla di residui. Residui che sono esattamente quello che intendeva Cartesio e che probabilmente avrebbe inteso Darwin o comunque Spencer, o cioè tutto ciò che non è razionale nell'uomo. Pareto, che è uno che è assolutamente convinto di questa cosa, ci dice sì, ci sono ancora, rompono l'anima, però sono residui, quindi pian piano li smaltiremo. Non solo. Pensate anche a Freud e a tutta l'avventura della psicanalisi, che in larga misura è di fatto il tentativo di bonificare tutto ciò che non è conscio, quindi non razionale, quindi non trasparente, no? Tutta una serie di cose che ritornano nella nostra cultura in modo piuttosto significativo. Allora, è vero che tutti questi residui sono semplicemente residui e quindi una zavorra della quale sarebbe opportuno liberarsi o no? Se vogliamo fare questa serie di incroci attraverso le varie discipline, quindi Damasio, quindi tutti coloro, MacLean, Darwin, Spencer, eccetera, di fatto la risposta è no, non è vero affatto, era quello il punto. Nel senso che andiamo a vedere se il sistema limbico, che è appunto il luogo delle emozioni, si sta atrofizzando nell'economia generale del funzionamento del cervello, scopriamo che non ci pensa per niente, anzi, e quindi arriviamo alla domanda del vostro collega, anzi, spesso e volentieri no, ma capita a volte che, dovendo esserci una preponderanza definita, questa preponderanza vada al versante emozionale e non a quello razionale. Perché? Perché nell'economia e nell'architettura del cervello ci sono una serie di scorciatoie, una serie di passaggi privilegiati, per cui i sensi trasmettono le informazioni sul mondo esterno prima al sistema limbico e poi alla neocorteccia. Parliamo di tempi di reazione, come dire, inimmaginabili, milionesimi di secondo, cose che insomma per certi versi ci sembrerebbero ininfluenti, ma non è vero. Perché? Perché succede spesso e volentieri che noi ci troviamo a agire senza sapere come è successo questo. Perché? Perché il messaggio dei sensi è arrivato prima al sistema limbico, il quale non è consapevole, quindi noi non abbiamo idea di che cosa accada nel sistema limbico in larga misura, il quale però ci ha preso e ci ha spostato. E quindi evitiamo un ostacolo in macchina, evitiamo un corpo che ci vola incontro o ci cade addosso senza sapere neanche come abbiamo fatto, tutta una serie di movimenti e di avvenimenti che ci dicono quanto effettivamente l'idea non sia malvagia. In certi casi l'intervento della ragione nel comportamento potrebbe essere nefasto, perché se io mi dovessi mettere a dire, oh guarda, mi sta arrivando addosso un sercio, meglio che mi sposto, nel frattempo ho preso il sercio dritto in mezzo agli occhi. Intanto mi sposto, dopodiché dico, oddio, guarda, dopo mi chiedo com'è successo, però quello è il sequestro emozionale. Il sequestro emozionale, cioè, è il momento nel quale il sistema limbico prende il sopravvento, in particolare l'amigdala, che è una delle strutture più significative del sistema limbico, dove c'è anche l'ippocampo, avrete sentito probabilmente nominare questi punti di interesse del cervello. Allora, l'amigdala di fatto cosa va in override, se vogliamo usare un linguaggio un po' meccanico, e espunge completamente, toglie di mezzo il contributo della ragione e della coscienza. Tant'è che spesso e volentieri, quando voi siete preda di un sequestro emozionale, non vi ricordate assolutamente quello che avete fatto nel frattempo. Perché di fatto il vostro io non c'era, era stato tolto di mezzo, era stato tagliato fuori. Ovviamente questo può capitare che sia positivo, come vi ho appena detto, a me è successo una volta appunto che mi sono trovato davanti sulle strisce uno che non avevo visto minimamente e non ho ancora idea oggi come ho fatto a evitarlo, però ringraziando Dio l'ho evitato, no? Mi sono trovato qualche metro più avanti col cuore a 3000 e non sapevo che era successo, ma il pedone stava ancora lì, quindi tutto sommato è andata bene.
Il tempo di reazione in questi casi a una fase del genere è tipo un secondo punto due.
Sì, sono delle cose che
è possibile che noi pensiamo in un'azione.
Non esiste.
Calcoliamo, che ne so, quello mi sta venendo addosso.
E già è passato una settimana, infatti è quello il problema. C'era un, non so se ve ne ho parlato, probabilmente sì, di Douglas Adams. No. Qualcuno di voi ha idea di chi sia Douglas Adams?
No.
No, beh, non è un sociologo, molto più divertente. Douglas Adams era un romanziere americano, inglese, uno scrittore inglese che ha scritto una cosa che si chiama La guida intergalattica per autostoppisti, non so se avete mai sentito nominare, che è una delle cose più lette al mondo, anche se in Italia non è che si conosca molto, e scriveva delle cose molto, molto interessanti e divertenti. E in una parlava, con molto anticipo, di un ingegnere, comunque diciamo uno che stava cominciando a elaborare con i computer, che aveva trovato un algoritmo capace di tradurre in musica il volo degli uccelli, e questo è successo 10 anni prima che qualcuno lo facesse, quindi era un tipino interessante. E in uno dei ragionamenti che faceva in questo romanzo diceva: voi vi lanciano una palla e voi la prendete, allora voi provate a tradurre in matematica tutti i calcoli che servono per poter fare questo movimento e vi accorgerete che non vi bastano dei computer enormi. Ed è vero, quello è il punto. Nel momento in cui dovessi mettermi a valutare scientemente i vettori, la direzione, il senso del vento, i miei movimenti, l'intensità del gesto, tutto questo, io non finirei più. No, perché lo faccio spontaneamente. E quello è il bello della cosa, cioè quello che sarebbe importante capire anche da un punto di vista dello sport, no? Tu puoi calcolare quanto ti pare, ma non è quello, non è solo quello, c'è ben altro. Cioè perché tu possa essere efficace, tu questa cosa la devi fare in modo spontaneo, cioè senza che ci debba essere l'intervento della mente che ti dice. So chi di voi scia. Sciare è una delle attività più controfattuali del mondo, no? Nel senso che tu non solo stai su una cosa che non si regge, ma più devi anche buttarti verso la direzione dalla quale tenderesti a ritrarti, per cui è un disastro. Allora, tu quando cominci a sciare, se scii e devi dirti, allora mo piego le ginocchia, poi ruoto le anche, poi pianta la racchetta, sei cascato 64.000 volte. Perché non ci puoi pensare. Finché tu non hai imparato a fare tutto il movimento in modo spontaneo e automatico, quel movimento non ti riesce. Ecco perché passi prima attraverso lo spazzaneve, poi tutta una serie di cose. Perché? Perché un segmento per volta, poi piano piano in qualche modo riesci, attraverso una consapevolezza corporea che non è razionale, a mettere tutto insieme e a farlo diventare un gesto atletico. Questo è il punto. Quindi allo stesso modo l'amigdala in qualche misura ogni tanto fa questa cosa, dice, vabbè, lascia perdere, non sei capace, ci penso io. Ok. Però questo succede anche nel male, non c'è ovviamente, non è semplicemente una fortuna, ma è lo stesso tipo di discorso che si può dire ci capita quando abbiamo, non so, un accesso di rabbia, per esempio. No? Tant'è che, come credo di avervi ricordato, le espressioni verbali, i modi di dire che riguardano queste evenienze hanno esattamente a che fare con questo discorso, no? Non ci ho visto più dalla rabbia. Che vuol dire? Vuol dire che non mi ricordo quello che è accaduto. No, mi è sceso un velo davanti agli occhi, sono tutta una serie di frasi che vogliono riprodurre quel momento nel quale tu agisci, ma non ci sei. Sei quello che uccide una persona a pugni, sei quello che strangola una persona, sei quello che urla, strepita e dice cose che non avresti mai voluto dire. Ecco, quello lì sei tu, perché in quel momento sta funzionando, sta andando avanti qualcos'altro, che magari è il famoso inconscio di cui parlavamo prima, che magari è quello che ti pare, ma che non è la tua consapevolezza. Ok? Quindi, mentre noi, e questo è uno, quindi da questo punto di vista possiamo considerare che le tesi cartesiane sono già in larga misura smentite. Non è vero che stiamo diventando sempre più razionali, perché tutte le altre parti del nostro cervello godono, per fortuna nostra, di eccellente salute e di un ottimo funzionamento.
Però scusi, ma quindi il sequestro emozionale non ha connotazioni positive o negative? Cioè,
no,
solamente perché
capita.
Il classico mi cala al panno, no? Cioè, quando dice la gente.
Esatto, può essere una reazione salvifica, nel senso che appunto può essere semplicemente la manovra assolutamente imprevista, può essere il colpo di genio, ma probabilmente ha molto a che fare anche col flusso, probabilmente ve ne hanno parlato, no, suppongo, dei vostri colleghi. No? The flow.
Cioè, io non ne avevo parlato mai di
questo. Ah, beh, diciamo che mi risulta il vostro docente di tennis ne parla spesso della questione. È quello stato, diciamo, di grazia nel quale i movimenti accadono in modo esatto, no? So se avete mai visto, per esempio, c'era tempo addietro c'era un grande arrampicatore che era uno dei primi a fare il free climbing vero, e guardare un documentario sembrava la cosa più semplice del mondo. Com'è possibile? Non, no? E poi arrivi lì, io mi è successo, perché io anni fa arrampicavo, arriva uno che non era questo ma era molto bravo e si mette davanti a una parete e dice tu e va su. Fantastico, ok, andà, vado io. Non ho manco capito come era partito. Cioè, non c'era niente, era una parete di roccia verticale, un tantino strapiombante, senza nulla, eppure questo è salito come se fosse una scala. Ecco, quello, no, da quel punto di vista è in qualche misura il flusso, ovvero sia quei momenti nei quali le cose ti riescono. L'avrete sperimentati tutti, suppongo, non ci sono dei momenti nei quali tu sai che quello che stai facendo funzionerà, non ci sono dubbi, è quello. Ecco, quello è il flusso, e probabilmente ha a che fare anche con l'accordo delle componenti del cervello, chiaramente, quindi la capacità di dare spazio quando va dato, eccetera, eccetera. Allora, quindi il sequestro emozionale è questo momento nel quale il sistema limbico prende il sopravvento sulla ragione. Già che ci siamo, approfondiamo anche l'altro discorso. Questo ci aiuta in qualche misura a confutare anche l'altra tesi cartesiana, perché questa era una, ed è quella del fatto che, no, tendiamo a diventare sempre più razionali. Non è vero. Ma la domanda è vero che possiamo pensare in modo razionale? Perché non è che sia negativo, una cosa non nega l'altra, però grazie alla nostra conoscenza del cervello siamo in grado di smentire pure questa. Qui dobbiamo ricorrere a un altro autore, che è Antonio Damasio, che è un neurofisiologo molto noto, molto celebre, contemporaneo, portoghese, che è specializzato nell'intervento su parenti con traumi cerebrali, in particolare traumi cerebrali che recidano la connessione tra il sistema limbico e la neocorteccia. Perché nel cervello ci sono dei fasci neurali che tengono insieme le tre parti, perché chiaramente le nostre tre parti non è che siano l'una assorbita nell'altra, hanno delle connessioni, perché sono arrivate in tempi diversi e quindi in qualche misura si sono strutturate, ma hanno dei fasci che le legano l'una alle altre. Allora, che succede? Che Damasio invece, studia i traumi a questi fasci, ovvero sia studia di fatto pazienti che sarebbero ciò che avrebbe voluto Cartesio, quindi che hanno esclusivamente la neocorteccia, perché non c'è più connessione col resto del cervello. E cosa scopre Damasio? Che pur rimanendo assolutamente intatta la capacità logico-matematica, che è quella che viene misurata dal famoso QI del quale avremo probabilmente parlato. No? Sì? Poi tanto ne riparliamo oggi perché è anche uno strumento di selezione del personale, tra le altre cose. Allora, pur rimanendo intatto questo tipo di capacità, cos'è che viene compromesso in modo radicale in questi pazienti? La capacità di prendere decisioni. Dice Damasio, osservando pazienti che hanno subito questi traumi, io scopro che i tempi normali di decisione si dilatano in modo inverosimile, quasi all'incapacità di decidere. Il paziente M, che è quello che lui riporta nel suo testo più importante, più noto, che è l'errore di Cartesio, impiega quasi 5 ore per decidere quando fissare la data dell'appuntamento successivo, cosa che noi probabilmente, come dire, impiegheremmo 3 minuti, vogliamo esagerare, no? Pure di meno se sei fortunato, ma mettiamo che tu abbia un'agenda complicata, 3-4 minuti sei in grado di dire quando. Ecco, il paziente M ci mette invece 5 ore. E quindi Damasio si accorge che, di nuovo, l'idea cartesiana è sbagliata, tant'è che il testo, come vi dicevo, si chiama l'errore di Cartesio, ovvero sia che non esiste un pensiero razionale, che la ragione da sola non è in grado di essere operativa come noi pensiamo lo sia, ma invece lo è grazie al contributo del sistema limbico e probabilmente anche di altre strutture e meccanismi del nostro cervello. Perché cosa dice Damasio? Dice, di fatto, la ragione è uno strumento eccezionale, questo non vorrei che, come dire, pensaste che stiamo negando l'importanza della ragione, assolutamente. Quello che stiamo negando è l'assoluta univocità e centralità della ragione. La ragione è uno dei nostri strumenti, non è il solo strumento, ok? Allora che succede? Che la ragione opera al meglio su un campo ristretto di ipotesi, dice Damasio. E come facciamo a restringere il campo delle ipotesi? Senza saperlo, perché di fatto non lo facciamo apposta, entra in gioco in questa operazione il lavoro dei marcatori emozionali, ovvero sia un'elaborazione della memoria di lungo termine, degli eventi simili a quelli che già ci sono capitati rispetto a quello che noi facciamo, che ci permette di scartare a priori tutta una serie di ipotesi che noi non riteniamo opportune. So se è chiaro.
Ma è come se venisse la questa cosa.
Esatto. E quindi il lavoro della memoria a lungo termine del sistema limbico qual è? Quello di ridurre il campo di applicabilità dell'opera della ragione. A quel punto la ragione, avendo poche ipotesi da considerare, riesce a scegliere la più importante. Ma nel momento in cui questo lavoro a monte non c'è, la ragione che si trova davanti? Tutto è possibile. Capite? E quello è il punto. Cioè, quello che a noi sembrerebbe ovvio, quindi, non so, prendere un appuntamento dopo un anno, non ci pensiamo per niente perché è passato troppo tempo. Ecco. Questo ragionamento così semplice e così ovvio non viene spontaneo, quindi la ragione prende in considerazione, allora posso venire fra un anno, meglio di no, per dopo una serie di ragionamenti, ma capite che se mi metto a considerare tutte le ipotesi possibili ci metto 5 ore, sono pure fortunato nel complesso, e questo per un avvenimento facile come fissare un appuntamento, figuratevi una decisione importante quale, che ne so, cambiare casa, cambiare lavoro, sposare qualcuno, divorziare da qualcuno, no, tutto questo, figuratevi quante cose, quanti meccanismi che noi non riusciamo a vedere richiede nella nostra capacità decisionale. Quello è il punto, cioè la nostra capacità decisionale, grazie ai lavori di Damasio, ci viene rivelata come un processo di una complessità incredibile, nel quale partecipano costantemente contributi di tutte le parti del cervello, perché Damasio ha investigato il discorso del sistema limbico, ma non è detto che non ci siano anche degli altri meccanismi, degli altri automatismi del sistema paleoencefalico che aiutano in questo caso a ridurre altri aspetti, tutto quello che per esempio mette a rischio la sopravvivenza, tutto quello che ha a che fare con una possibilità, rischi di scontro, fughe, no? Tutto quello che, diciamo, noi riconosciamo come istintuale in prima istanza potrebbe partecipare perfettamente a questo discorso, perché nel momento in cui noi ci accorgiamo che il nostro pensiero è un cocktail di fattori, è un processo complesso nel quale entrano in gioco una miriade di altri fattori, è chiaro che a quel punto può esserci veramente di tutto. Finora noi pensavamo che questi fattori non ci fossero, tant'è che parlavamo del pensiero puro, del calcolo freddo, tutte queste cose molto belle da dire, ma che poi nella prassi non si applicano manco a cannonate. Ecco qual è il punto. Allora, nel momento in cui questo si dimostra anche che ci sono una serie di comportamenti, una serie di idee che noi applichiamo, per esempio, anche nel mondo del lavoro, che sono assolutamente fallaci, per non dire campate in aria, che può essere allo stesso modo interessante. Per esempio, uno dei fattori interessanti da questo punto di vista ha a che fare con l'idea che si possa lavorare senza un contributo emozionale. Quante volte sapete che esistono una serie di policies all'interno delle aziende, dei ministeri, eccetera, per esempio, che hanno a che fare col divieto di rapporti sentimentali o affettivi tra lavoratori? Che senso ha?
Anzi, è il posto dove statisticamente ne nascono di più.
Appunto, no, tra l'altro, è quello divertente. Cioè, noi continuiamo a dire cose come se non sapessimo che sono delle balle enormi, ma sono delle balle enormi, e quello è il problema. Cioè, come fai a evitare che due persone si trovino simpatiche se stanno 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, per 20 anni nella stessa scatola? Cioè, non è pensabile che in qualche modo qualcosa non accada, no? Però l'idea generale qual è? Che tu sei in grado di gestire queste cose e quindi sei pure in grado di rinunciarvi. Perché la tua capacità razionale, no, è quella del famoso cavallo e del cavaliere, chiaramente da questo punto di vista, o il centauro, che è un'altra immagine di questo tipo di discorso. Il centauro ha la parte animale, quella bassa, la parte umana e quella alta, evidentemente, no? Quindi stiamo sempre lì e si presume che la parte umana controlli la parte animale. Però non è vero, e questo è il punto, no? Anche la pretesa che il lavoro, l'attività lavorativa possa essere interamente compresa da un punto di vista razionale e quindi possa essere ridotta a un'attività modellizzata, matematizzata e assolutamente neutrale da qualunque punto di vista di partecipazione e di intervento interiore, è una follia. Ed è la follia che noi conosciamo piuttosto bene, perché è esattamente il punto di vista che aveva Taylor, no? Quando abbiamo parlato dell'organizzazione scientifica del lavoro, di fatto stavamo dicendo questo, ovvero sia, io non ho bisogno del contributo del cervello dei miei lavoratori, no? A me serve che i lavoratori facciano quello che io dico loro di fare, quindi, no, come diceva Ford, c'hanno poco da lamentarsi, li pago $5 l'ora e fanno quello che dico io. Ma questo, come vedete, deriva da cosa? Dal pensare l'uomo in un certo modo, perché tu non puoi pensare, o perlomeno a me viene difficile pensare che uno possa fare lo stesso compito tutti i giorni per ore e ore di fila senza averne un qualche tipo di contraccolpo, no? Ma se io immagino l'uomo come un essere perfettamente razionale, la mia idea qual è? Allora, io per fare questo gesto 8 ore al giorno ottengo $40, quindi lo faccio. Che problema c'è? Non so se vedete quanto è importante la questione. Cioè, il modello cartesiano è di fatto alla base della gran parte delle nostre imprese culturali e dei modi attraverso i quali abbiamo costruito il mondo. Ecco perché poi a un certo punto, nel momento in cui questo modello entra in crisi sempre di più, noi con questo mondo abbiamo difficoltà a entrare in rapporto, perché è un mondo che con noi ha poco a che fare. Capite dove è il problema? No? È un mondo che con noi ha poco a che fare perché? Perché uno prima si era molto più convinti di questo discorso e l'organizzazione sociale in qualche modo era anche in grado di aiutarti, perché il discorso stesso era molto meno stringente, no? La prassi comportamentale non era così esasperata come oggi, ma è nell'ordine delle cose che invece i processi vadano sempre di più verso una specializzazione, no? Nel nostro ordine delle cose perlomeno. Quindi che succede? Che queste pretese organizzative razionalistiche diventano sempre più marcate, diventano sempre più eccessive, diventano sempre più rigide in termini di competenze, di comportamenti, di modi, di ciò che puoi fare e ciò che non puoi fare, di procedure, di parametri. Tutto questo pian piano diventa come se ci fosse qualcuno che ti sta soffocando, perché mentre prima era tutto abbastanza elastico e quindi sì, c'era un orientamento di massimo, ma potevi frequentare quello, potevi scrivere questo, potevi dire, oggi no, oggi se devi fare una cosa devi fare 1, 2, 3, quattro, sia che questo ti permetta di fare la cosa stessa, sia che ti impedisca di farla, come abbiamo visto spesso e volentieri, perché il discorso delle procedure è esattamente lo stesso discorso del sequestro emozionale e dell'intervento razionale. Ci sono dei casi in cui tu dovresti agire e poi magari pensare alle procedure, no? Perché la procedura stessa diventa un ostacolo. No, c'è qualcuno che si sente male, ma tu devi aspettare che arrivi quello che ha titolo a curarlo, anche se tu saresti in grado di farlo e probabilmente gli salveresti la vita, ma se lo fai rischi di essere incriminato perché non hai aspettato il coso, perché non hai titolo a farlo, perché tutta una serie di cose. Capite quanto la cosa diventa sempre più ingombrante, sempre più complessa, no? E questo deriva fondamentalmente da questo approccio, dal nostro approccio, ovvero sia dal fatto che abbiamo tradotto tutti i funzionamenti della ragione e della neocorteccia in una prassi di vita, laddove noi siamo i primi, la prima dimostrazione del fatto che sì, va bene in gran parte dei casi, ma non sempre. In certi casi devi saltare, devi fare altro, devi scegliere secondo altre basi. Non solo, ma noi sappiamo anche perfettamente, da una serie di ragionamenti che forse abbiamo fatto, che la scelta, spesso e volentieri, quasi sempre, non è un problema razionale. Questo è il punto, no? Perché? Perché io possa scegliere in modo razionale qual è il presupposto, qual è la precondizione perché io possa effettivamente scegliere razionalmente. Non solo questo, ma proprio da un punto di vista oggettivo, prescindi dalle difficoltà umane, no? Perché io possa operare una scelta razionale, ovvero sia quella che noi consideriamo una scelta razionale, ovvero sia quella che massimizza i nostri ritorni, eccetera, eccetera, la precondizione fondamentale è che io disponga di tutte le informazioni necessarie perché io possa fare questa scelta. E il fatto è che noi non ce le abbiamo mai tutte le informazioni necessarie per poter fare una scelta. Noi ci illudiamo di avere le informazioni necessarie per fare una scelta. No. C'era un grande pensatore zen che avevano cominciato a fare un programma di scambi con scienziati occidentali e filosofi orientali per cercare di trovare delle convergenze, no? E una delle cose per le quali di fatto gli scienziati occidentali prendevano per il culo simpaticamente il pensatore Zen era il fatto che, dice, lui sceglie attraverso la lettura dei gambi del mille foglie. Che vorrebbe dire? Vuol dire una specie di, avete presente a Shanghai il gioco? Ecco, allora, questo prendeva questa pianta che è il mille foglie, faceva cadere i gambi e a seconda del modo in cui i gambi si disponevano decideva, prendeva delle decisioni. E chiaramente gli scienziati dicevano, ma insomma, vuoi dire, no, che cavolo, cioè, sta a fare tutta una serie di cose qui, ok, allora parliamone, no? Perché gli scienziati, i filosofi giapponesi spesso e volentieri sono delle belle persone. Dicono, allora voi come fate a decidere invece? Beh, noi raccogliamo le informazioni e quando abbiamo raccolto abbastanza informazioni prendiamo, ecco, la domanda è, quando è che avete raccolto abbastanza informazioni? Perché tu non lo sai quando è abbastanza.
Cioè in realtà è abbastanza...
Lo decidi tu, basta. esatto. Tu a un certo punto decidi che sai abbastanza. Ma è una cosa che non ha nulla di razionale.
Infatti la scelta...
Capite dov'è il pensiero? Il problema è lì. Cioè noi ci raccontiamo su di noi delle cose false. E quindi di conseguenza poi ci comportiamo in modi stupidi, perché cerchiamo di tradurre in realtà, cerchiamo di trovare dei modi per ottenere le informazioni necessarie e non ci riusciamo perché non c'è verso. Non so se vi ho parlato del saggio di Michele Serra, del racconto di Michele Serra, quello sullo spazzolino da denti. È indicativo, è bellissimo. C'è un libro che si chiama Il futuro che avanza, il nuovo che avanza, che già c'ha un senso di minaccioso abbastanza, no? Il primo racconto parla del fatto che lui vuole comprare uno spazzolino da denti. E parliamo ovviamente di una cazzata, no? Perché nonostante quello che vediamo in televisione di tutti quelli che si erano gli occhiali e si mettono i camici, parliamo di uno spazzolino da denti, insomma, voi, no? Cerchiamo di mantenere le prospettive. Allora, che succede? Dice, vabbè, sono andato al supermarket e c'erano 60 modelli di spazzolini diversi. Volevo fare una scelta giusta, no? Quindi sono tornato a casa e mi sono documentato su tutti e 60 i modelli di spazzolini denti. Ci ho messo un certo lasso di tempo. Quando sono tornato per comprare lo spazzolino che avevo deciso era il migliore, non c'era più. C'erano altri 70 modelli diversi. Perché? Questo è il punto. Pure ponendo che tu riesca a raccogliere tutte le informazioni necessarie, te ci vuole del tempo. E spesso e volentieri tu oggi non ce l'hai il tempo per prendere decisioni così. Vabbè, ok, allora fra 6 mesi torno a comprarmi lo spazzolino da denti. E nel frattempo ho buttato tutti i denti, no? Perché mi si è cariata l'anima. Nel frattempo però così finalmente fra 6 mesi avrò lo spazzolino adatto. Ma non è vero. Non funziona così, capite? Quindi il filosofo giapponese dice: non so, come vedi, tu fai esattamente quello che faccio io, però perdi molto più tempo di me. Io passo direttamente ai gambi del lavoro, arrivederci, grazie. Quindi, da un certo punto di vista può sembrare estremamente difficile da concepire e da condividere, no? Perché noi siamo convinti che attraverso i nostri sistemi e le nostre strategie riusciamo effettivamente, e probabilmente riusciamo anche in parte a limitare la questione. Però noi diamo troppa fiducia al risultato di queste operazioni, no? E non riconosciamo che invece la fiducia la dovremmo dare al nostro, chiamiamolo istinto, la nostra intuizione, la nostra capacità di valutare le cose a prescindere. Non so se a voi è mai capitato di sapere qualcosa senza nessuna ragione. E poi avevate ragione. Non so come dirvelo, è difficile anche da raccontare. Io, per esempio, una volta ero particolarmente scapestrato quando ero più giovane, avevo una storia piuttosto burrascosa con una fanciulla, e un giorno ci sentiamo per telefono, telefonata normalissima, no? Ciao, come stai, che fai, sono qui, ah ciao ciao, oh, io metto giù ed ero matematicamente certo che lei in quel momento stava col suo ex, ed era vero, ma non c'era nessun motivo perché io dovessi razionalmente esserne convinto. Una storia che stava andando bene, tutti i ragionamenti che si fanno, ti racconti le cose, no? Sei convinto di cose. Io mi potevano sparare, ci avrei messo la mano sul fuoco, come si dice, che stava succedendo. Esattamente dopo qualche giorno ho scoperto che era effettivamente così. Sono quelle cose che tu dici, come fai a saperlo? Lo sai. Questo è uno, ma capita anche nel lavoro, quando sei sicuro che una cosa andrà bene o andrà male. Cioè, ci sono dei momenti nei quali tu sai, senza nessuna base, quindi se ti chiedono perché lo sai, non sei in grado di rispondere. Quello è il problema, però, no? Non puoi dare i numeri, non puoi dire perché è così, 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 però lo sai e spesso e volentieri c'hai ragione. Allora noi questo tipo di competenza, questo tipo di abilità, che è un'abilità che ci distingue, che ci contraddistingue, l'abbiamo messo da parte. Perché? Perché non è documentabile, capite? Non è sostenibile con dati, non è trasformabile in un diagramma a torta, non c'è modo di dire quanto una cosa sia o quanto no. No? Come il problema dell'insegnamento e dell'apprendimento, come fai a quantificare quello che uno impara? Nel momento in cui tu riconosci che il processo dell'apprendimento, in modo coerente con quello che abbiamo detto, è un processo che interessa una serie di parti di te che tu non conosci, perché è così, no? Tu apprendi attraverso funzionamenti e marchingegni interiori dei quali non sei consapevole, che te tornano a un certo punto, un bel giorno t'alzi e dici, oh cazzo, l'ho capita sta cosa. Non sai come però, non sai da dove viene, non hai fatto niente tu consapevolmente per capire quella cosa, ma la sai. Ecco, allora se funziona così, io come faccio a valutare o a misurare quello che sta accadendo? Ma voi stessi come fate a misurare o a valutare quello che sta accadendo nel vostro momento di insegnamento? Quando vi chiedono se sei soddisfatto dell'insegnamento X, cosa hai imparato dell'insegnamento Y, potrebbe essere che fra 6 mesi l'insegnamento X, che vi sembrava una cazzata terrificante, si riveli come la cosa migliore che avete fatto nella vostra vita, ma non lo puoi sapere prima. Puoi orientativamente renderti conto che laddove il docente non c'è mai, probabilmente non è che impari granché, su questo siamo d'accordo, ma come vedete è un qualcosa che non ha a che fare con l'insegnamento.
E quindi poi dopo la valutazione la fai sulle emozioni, cioè lo fai su quello che hai provato.
Capite com'è il problema? Cioè nel momento in cui tu cominci a riconoscere il funzionamento delle cose per come sono, ti accorgi che la grandissima parte di quello che stai facendo non serve a niente. Quello è il punto. Io cioè, non so se ve l'avevo dato un articolo di uno psicologo americano, che è un valutatore e poi è diventato un consulente economico, che dice: io ho cominciato la mia carriera facendo la valutazione dei militari. Allora ci mettevamo lì con 2 miei colleghi, avevamo messo a punto una serie di test per vedere chi aveva attitudine al comando e chi no, e quindi, no, da come funzionavano queste cose noi redigevamo delle nostre valutazioni e le passavamo poi ai vari uffici. E quando poi andavamo a vedere ci accorgevamo che regolarmente avevamo sbagliato tutto. Che quello che era sembrato un leader eccezionale nel momento del test, quando andava nella carriera militare era un disastro assoluto. Che quello che invece nessuno aveva notato nel momento del test, sul campo diventava un condottiero di uomini. Dice: questo lo posso anche capire. Il problema qual è? Che noi poi ricominciavamo come se niente fosse. Questo è il punto. Pur sapendo che non serviva un cazzo.
pur sapendo che fino ad allora erano 5 anni che valutavamo e non era servito a niente perché non ne avevamo imbroccata una, noi continuavamo a fare esattamente le stesse cose. E noi funzioniamo così. Questo è il dramma della questione. Non impariamo, non capiamo, non lo vogliamo prendere in considerazione il fatto che può darsi che stiamo sbagliando. No? Perché il paradigma all'interno del quale ci muoviamo è talmente rigido, è talmente consolidato, è talmente l'unica ancora di salvezza che ci rimane, che metterlo in dubbio sarebbe una specie di suicidio. Ma poi che ci resta? Che facciamo? Ritorniamo agli sciamani, ritorniamo, no, tutte le cose che si dicono spesso e volentieri, gli astrologi e tutte queste stronzate? Non lo so, però certo che quello che stiamo facendo noi oggi non è che sia particolarmente intelligente ed efficace. Come, tanto per tornare al discorso organizzativo, il problema del QI, no? Che è sto benedetto QI, è il quoziente intellettivo, o IQ come dicono gli inglesi, che è quello che ti permette di guardare gli altri dall'alto in basso quando ce l'hai molto alto, come dire, sei una merda, io ho 300, mi ricordo quali sono i punteggi esagerati del QI, no? Che non ho mai fatto, anche perché sono convinto che il mio sarebbe bassissimo, perché quel tipo di intelligenza non è che ne abbia granché, per cui. Allora, questo cosa ci dice il QI di fatto? Ci dice, per esempio, che Cartesio ha continuato a imperversare, no? E continua ad imperversare a tutt'oggi. Perché? Perché noi abbiamo deciso che c'è una sola intelligenza che, guarda caso, è esattamente coincidente con la logica razionale di Cartesio. No? Se tu sei intelligente, devi saper fare i conti, devi avere una bella memoria, devi riuscire a associare logicamente le forme, le stellette, i quadratini e tutte queste cose, quello sei intelligente. Se no, no. Sappiamo però, nel frattempo, con Gartner, che sono tutta una serie di studiosi che hanno fatto delle scoperte tutti insieme, guarda caso, no? Il famoso spirito del tempo, che non c'è solo quell'intelligenza lì, ma ce ne sono parecchie altre. Ma l'intelligenza è anch'essa un fenomeno complesso. Tu puoi essere intelligente in tanti modi, uno dei quali, per carità, è il logico-matematico. Ma quando tu ti senti dire da Einstein che la cosa che l'ha fatto essere quello che era l'immaginazione, la fantasia, qualche dubbio ti dovrebbe pure prendere, no? Perché stiamo parlando di uno che era, no, secondo noi, il perfetto esponente dell'IQ, del QI. E Einstein la prima cosa che ti dice è: io sono diventato quello che sono diventato perché immaginavo, perché ero fantasticavo. Non perché me i conti mi sono mai piaciuti, Einstein, figuriamoci, no? Ecco. Allora, che succede? Che esistono, ci dice Gartner, almeno 7 tipi di intelligenza, e questa cosa a voi vi dovrebbe interessare molto, perché una di queste intelligenze è l'intelligenza cinestesica, ovvero sia la capacità, come dicevamo prima, di fare gesti complessi, che non è da tutti. Anche quello non è da tutti, non è che tutti quanti siamo in grado di fare qualsiasi cosa. Questa cosa sarebbe carino che ce la sbattessimo in testa. C'è qualcuno che è molto portato per fare i calcoli, no? Mettiamo Turing, se qualcuno sta andando al cinema recentemente, o Gödel, o tutti i grandi matematici del XX secolo. C'è qualcuno che è molto portato per le lingue. Pensate, ricordatevi che Papa Giovanni Paolo II ne parlava, non so più, qua 40, una cosa proprio dell'altro mondo. C'è chi è molto portato per la musica, chi è molto portato per l'organizzazione dello spazio, ce ne sono una migliaia, chi è molto portato per i rapporti interpersonali, perché, guarda caso, nelle intelligenze di Gartner ci sono 2 intelligenze che sono relazionali e interiori, no? C'è l'intelligenza intrapersonale, che vuol dire la capacità di interpretarsi, e c'è l'intelligenza interpersonale, che è la capacità di interagire con l'altro in modi qualitativamente significativi, direi, perché sennò, come vedete, purtroppo anche le parole ci fanno costantemente intervenire un vocabolario meccanico. No, i meccanismi, cioè, usiamo sempre, perché ormai siamo incastrati in questa visione.
Quindi abbiamo intelligenza cinestetica, logico-matematica, intrapersonale, interpersonale,
spaziale, musicale. C'è pure un'altra che però mi sfugge.
Quella linguistica? No.
Sì, beh, quella non ce l'abbiamo messa?
No, cinestetica, logico-matematica, intrapersonale, interpersonale, spaziale, musicale.
E linguistica? E allora sì, quella decisamente. È un po' come 7 nani, no? Ne manca sempre uno. Una cosa. E anche lì vi faccio presente che sto 7 che torna, no? È una cosa che uno dovrebbe prendere in considerazione. Cioè, abbiamo sempre 7 cose, si sa com'è. La numerologia è bellissima, da questo punto di vista è fantastico. Allora, dicevamo quindi, che succede? Che Gardner ci dimostra, ci dice questa cosa, ci dice guarda, ci sono tutta questa serie di competenze, di capacità, e ovviamente queste come vanno prese? Come che a qualcuno ne viene data una, a qualcuno due, a qualcuno tre? No, è ovvio che anche l'intelligenza è un, come dire, una sinergia di tutte queste tipi di competenza diversa, per cui non è che tu sarai una zappa assoluta, oddio, capita pure, però insomma diciamo che in massima non sarai una zappa assoluta e nulla, ma ce ne sarà una nella quale invece sarai migliore, no? Quindi chi è portato per la musica, chi è portato per la danza, chi è portato per i conti, eccetera, eccetera, eccetera. Con questo già comprendiamo per esempio molto meglio l'idea di talento, che non diventa più una cosa assolutamente stravagante o divina, ma è semplicemente una particolare predisposizione per una di queste intelligenze. Cos'è interessante? L'intelligenza intrapersonale, per esempio, è molto interessante, no? Perché? Perché ci dimostra che noi non siamo dei libri aperti. Quello è il punto. Se fosse vero quello che dice Cartesio, se fosse vera questa pretesa di trasparenza e comprensibilità dell'altro, che dovremmo capire noi stessi, no? Sarebbe tutto ovvio. Invece non è vero, niente è ovvio. Noi non siamo spesso e volentieri in grado di capire perché reagiamo in certi modi, perché non facciamo certe cose o perché ne facciamo altre, cosa stiamo provando. Tutto questo non è affatto ovvio. Anzi, c'è qualcuno che è particolarmente portato, no? per comprendersi. Coloro che si autoascoltano, coloro che sono in grado di riconoscere i cambiamenti nell'umore, nel corpo anche spesso e volentieri, no? Che sono in grado di dire c'è qualcosa che non va, anche senza le varie diagnosi, senza le analisi, eccetera. Ecco. Allora questa è un'intelligenza particolarmente importante, soprattutto se accoppiata con l'interpersonale ti permette poi di riconoscere nell'altro i tuoi, no? Le tue variazioni d'umore, i tuoi sentimenti, le tue emozioni, e quindi di stabilire un rapporto che non sia semplicemente verbale, che non sia semplicemente formale, ma che sia empatico spesso e volentieri, o simpatico, no? Sapete che c'è una differenza tra le due cose. Allora che succede? Che, come abbiamo detto, noi abbiamo posto l'accento invece su una sola intelligenza, che è quella logico-matematica. E oggi ci troviamo in una situazione un po' complicata. Come vedremo nelle prossime ore, noi oggi ci siamo accorti del fatto che il lavoro è spesso e volentieri fatto meglio in gruppo. E su questo adesso ne discuteremo un attimo meglio, però intanto mettiamolo via come informazione. Che vuol dire questo però? Che per lavorare con gli altri, probabilmente quelle famose intelligenze di cui abbiamo appena parlato servono. No, perché se so da solo, me ne sto dentro la mia stanzetta, no, faccio tutti, non so se è presente Sheldon Cooper. Ecco. Direi che quello è un esempio perfetto da questo punto di vista. Allora, se sono disadatto, no, faccio quello e vado perfettamente. Quella è l'intelligenza, quello è il qui. Non so se vedete Bones anche. Vi è capitato mai di vedere Bones? Bones sarebbe da guardare, perché la protagonista di Bones è un'altra esattamente, perfettamente così, disadatta, assolutamente incapace di valutare le reazioni degli altri, l'opportunità di quello che dice, un tipo insopportabile ma molto scientifico. Quindi se ne cominciano a vedere parecchi di casi di questo genere anche nella fiction. Ad ogni modo Sheldon Cooper si presta benissimo, e quindi che succede? Che ci si accorge, contro l'ovvio dei nostri presupposti e dei nostri pregiudizi, che spesso e volentieri un qui esagerato è un problema e non è un pregio. Perché chi è troppo convinto dei suoi pregi, troppo convinto delle sue qualità, è totalmente digiuno delle modalità di interazione con gli altri, in un gruppo diventa un problema. Cioè, se tu metti qualcuno di questo genere dentro il gruppo non funziona, no? Quindi che succede? Che molto spesso le stesse aziende non assumono più coloro che hanno dei dati, delle caratteristiche di questo genere, quindi egocentrici, egoriferiti, scarsi nel rapporto interpersonale, eccetera, eccetera. Questo vuol dire però che hanno rinunciato a utilizzare il QI come strumento di selezione? No? Questo è il bello della cosa, capite? Lo usano magari in un altro modo, ma si rifiutano di valutare invece l'esistenza di un altro strumento che si chiama PONS, del quale credo di avervi fatto cenno, che è invece uno strumento per valutare le competenze interrelazionali ed emozionali. Allora, che cosa hanno scoperto i vari ricercatori che si stanno occupando di questo discorso? Che laddove il QI non è assolutamente predittivo di successo futuro, nel senso che se tu prendi un bambino e valuti il suo QI da un alto QI non sei in grado di inferire una ragionevole certezza di un successo successivo, brutto ma va bene, che devo fare, il PONS invece sì. Il PONS è predittivo al 92%, che comincia a essere una soglia interessante. Vuol dire che un bambino con alte competenze emozionali, che è in grado di riconoscere le emozioni sul viso degli altri, perché il PONS funziona così, è una c'è un'attrice, ti fanno vedere un video in cui c'è un'attrice che mima delle espressioni di ansia, emozioni varie, eccetera, sia a viso intero che solamente a parti del corpo. E se tu riesci a capire quali sono le emozioni che sta mimando, migliore la tua capacità di leggere il non verbale del test e migliore sarà la tua capacità interpersonale. Quindi è abbastanza semplice come discorso in larga misura. Ecco. Allora questo discorso è predittivo al 92%. Se un bambino è in grado di, o un giovane adulto, ha dei buoni punteggi PONS, nel 92% dei casi sarà un individuo di successo nella sua comunità o comunque nel suo ambiente lavorativo. Chi ha un altissimo punteggio di QI può essere benissimo un vagabondo, uno schizzato, un ricoverato o un manager, per carità, però non è possibile stabilirlo a monte, non c'è una ragionevole probabilità che questo accada. Capite? Quindi ci chiediamo, come mai quando tu utilizzi uno strumento che deve servirti a capire più o meno quale sarà il comportamento futuro di qualcuno, non lo usi, ma ne usi uno che invece è palesemente inadatto allo scopo? Mistero. Oppure l'influsso cartesiano. È evidente che stiamo ancora lì, nel senso che è evidente che noi continuiamo, pur essendoci detti che non è vero, a essere convinti che l'unica intelligenza che vale la pena misurare sia l'intelligenza logico-matematica. E di conseguenza da essa derivino poi tutta una serie di altre capacità, caratteristiche e comportamenti. Lo stesso funziona in qualche misura all'università, no? L'università cosa si arguisce? Che se tu sei un ottimo ricercatore, sei pure un ottimo professore. Dove sta scritta sta cosa? Un mistero assoluto, perché sono cose che non c'entrano niente l'una con l'altra. Però di fatto questo è il discorso, no? Tu puoi essere uno che ha fatto ricerca nel tuo laboratorio per tutta la vita ottenendo dei risultati stratosferici, ma non sei in grado di dirlo a nessuno, perché non è connessa, non è necessariamente connessa la cosa.
Ancora più marcata nella scuola secondaria, cioè io ho visto un sacco di gente che esce dalle superiori proprio per uscire quel minimo dei voti dopo,
sì,
una carriera
so.
Pessima, e poi tutto invece nel mondo del lavoro dell'università vada a primeggiare.
Purtroppo anche lì sono modelli che sono sempre meno coerenti con la realtà, per cui effettivamente c'è un grosso problema. Però sai, quello è un problema di aspettative e modelli di comportamento in larga misura, al di là poi della qualità del docente. All'università il problema invece è proprio strutturale, nel senso che si presume a monte che tu abbia delle competenze a fronte di altri comportamenti, e questa cosa non è detta assolutamente. Cioè non c'è nessun motivo per il quale tu debba essere un buon docente se sei un buon ricercatore. Ma, no? Siccome c'è una sola intelligenza, se sei bravo in quel campo, poi ovviamente sei pure in grado di raccontarlo. Non so se avete visto Sheldon Cooper che fa lezione. Ecco, è perfetto. No, quello è un testo di sociologia perfetto, quella serie, perché è esattamente tutta quella, no? Quando fa lezione li tratta tutti a pesci in faccia, no? Senza essere in grado di spiegare nulla, perché per lui è ovvio che vuoi spiegarlo, ovvio. Cioè posso mettermi a spiegarte perché questo accade? No, quindi stiamo già avanti, sì, ma io vorrei capire, no? Devo partire prima di arrivare lì. Ecco, questa cosa non filtra. Quindi capite che il discorso delle attese dell'influenza cartesiana sul modo in cui noi viviamo, organizziamo la nostra vita e ci comportiamo è terrificante, tra virgolette, se cominciamo a valutarlo. Ed è particolarmente evidente in quello che ha a che fare con l'organizzazione del lavoro, come vedremo adesso, alla prossima ora. Mo facciamo un attimo del break, se no, come dire. Allora, riprenderei, fatta questa piuttosto sostanziosa introduzione e riepilogo della questione della razionalizzazione, tornerei al discorso del nostro amico Taylor, giusto appunto, che da questo punto di vista è indicativo per molti versi. Come credo di avervi detto, Taylor era pazzo. E non semplicemente perché non sono molto d'accordo con le sue strategie, ma perché era veramente pazzo. Nel senso che uno dei suoi impegni principali era quello di trovare, di escogitare dei sistemi per non cadere dal letto la notte, perché aveva degli incubi tali che regolarmente si urlava e cascava. Esatto, quindi siamo veramente nelle mani di uno psicopatico. Purtroppo la verità è questa, cioè abbiamo una cultura modellata sull'impulso di una serie di pazzi scatenati, no? Calvino è notoriamente folle, e no, quindi ci siamo affidati proprio alle menti migliori per andare avanti. Allora Taylor cosa fa in pratica? Taylor applica tutta questa serie di ragionamenti che abbiamo appena fatto. Applica tutta la serie delle pregiudizi e presupposti cartesiani dell'agire e di fatto si comporta con l'operaio come se fosse una macchina o in procinto di diventare una macchina. Diciamo che dal suo punto di vista l'idea generale è quella di trasformare l'operaio in un meccanismo. Perché? Perché Taylor è, come abbiamo detto, un pessimista antropologico. Ed è quindi convinto che non possa venire nulla di buono dal contributo eventualmente volontario dell'operaio, il quale considera poco più di un bue, fondamentalmente lo scrive proprio, quindi non ci sono dubbi in proposito, dal suo punto di vista, come dire, è forza lavoro letteralmente intesa, no? Come avrebbe detto anche Marx d'altronde. E quindi che cosa fa? Unisce la parte, diciamo, modellizzante e matematica con la parte invece di ottimizzazione e di performance che deriva dalla teoria weberiana dell'azione. Vi ricordate la teoria weberiana dell'azione? La teoria weberiana dell'azione è quella che parla di quattro categorie dell'agire e dell'azione sociale come azione dotata di senso. Abbiamo detto che l'azione dotata di senso significa di fatto un'azione che è consapevole del contesto nel quale interviene e che di conseguenza valuta in qualche misura i pro e i contro, valuta la possibilità e la presenza di ostacoli, di alleati, tutta una serie di cose, ed è un'azione in qualche misura che significa di fatto la presa in carico dell'ambiente. Cioè finalmente il soggetto si rende conto di non agire nel vuoto pneumatico, ma è un soggetto calato in una situazione e quindi per agire e ottenere ciò che vuole in quella situazione la deve prima conoscere, valutare, in qualche misura tentare di volgere a suo favore. Quali sono le azioni secondo Weber, le quattro categorie d'azione? Sono l'azione emozionale, l'azione tradizionale, l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. Lo so, me lo ricordo, ma che dobbiamo fare? Allora, quale, tanto perché stiamo in fase di riepilogo, non ve faccio tutte le quattro di nuovo, ma vi ricordo solo che quello che ci interessa è il fatto che ne esistano due razionali. Il fatto che ne esistano due razionali in qualche misura è un po' come il ragionamento di Gardner. Vuol dire che non c'è una sola razionalità, come non c'è una sola intelligenza, non c'è manco una sola razionalità. Laddove lo stesso Weber però è perfettamente consapevole del fatto che per quanto uno si sforzi, nella percezione comune la razionalità nel suo momento di vita, che è fino al 18, fino al 1918, quindi a cavallo fra XIX e XX secolo, e in maggior ragione oggi, noi la razionalità la interpretiamo come razionalità economica, ovvero sia l'azione razionale rispetto allo scopo. Questo è il punto. Oggi pomeriggio vi faccio leggere un articolo che vi permetterà di discutere un po' meglio questa serie di cose, perché è scritto da un tale Thomas Piketty. Non so se qualcuno di voi ha avuto il piacere di... Ragazzi, siete un po', come dire, fuori da quelli che sono i dibattiti più vivaci. Non solo, ma vi dico una cosa divertente. Il libro di Thomas Piketty, che è uscito recentemente, che si chiama Il Capitale nel XXI secolo, che è un titolino, insomma, già abbastanza impegnativo, 946 pagine, lo vendono in autogrill. Io so, è un mese che sto sotto shock. che sono entrati in autocritica. Normalmente c'è Fabio Volo, 5 modi per diventare felici, trombiamo in simpatia, no? Tutte cose così. Allora mi trovo Fabio Volo, dopodiché Pichettin, che mi ha detto che cazzo, non scherzo, un errore, la prima volta. Dopodiché da allora lo trovo, l'altro giorno ne ho 5 copie. Ma chi cazzo se lo legge sto libro? No, per carità, magari, no? Però, voglio dire, non è quel tipo di testo che tu ti immagini che uno che si trova a passare per l'autocritica, oh, quasi quasi stasera me leggo queste 900 pagine di teoria economica. Ecco, però, stranamente, è uno dei casi del periodo, quindi ecco perché vi dico forse l'avete sentito nominare, e casualmente, altrettanto, ha scritto, su sollecitazione dell'Espresso, un articolo nell'ultimo numero che è piuttosto interessante, quindi poi lo vediamo. Ad ogni modo, dicevamo, il problema è questo, ovvero sia il fatto che la logica economica, con l'andare avanti del XX secolo, è diventata la logica, l'unica pensabile, di fatto. E quindi la ragione con la quale noi ci confrontiamo, la ragione che pretenderemmo sia quella che ci guida, di cui parlavamo prima, non è manco una ragione ampia, ma è una ragione assolutamente ristretta, la ragione economica. Qual è sta ragione economica? Quella che si somma, no? Che si può riassumere nello slogan massimo profitto, minima spesa. L'azione economica è questo, no? E l'azione razionale rispetto allo scopo di Weber dice esattamente questo. L'azione razionale rispetto allo scopo è quella nella quale i mezzi sono perfettamente commisurati ai fini in modo da permettermi di ottenere il miglior risultato con la minima spesa.
Però non c'era assenza di etica in questo.
Esatto, il punto centrale è che non c'è un problema di valutazione degli strumenti. È un po' il fine che giustifica i mezzi, no? Per molti versi. Laddove, dice Weber, c'è anche un'altra azione che è pure lei razionale, questo che vorrei che capiste, ed è razionale rispetto al valore. Questo che vuol dire? Uno, che Weber, come vedete, sta in qualche modo unendo le sfere, perché la sfera del valore non è una sfera razionale. Abbiamo detto più volte che il valore è un oggetto complesso, contraddittoriale, multidimensionale, quindi nel valore intervengono emozioni, intervengono istintualità, intervengono tutta una serie di sovrattoni che con la ragione hanno poco a che vedere. Ecco, Weber dice: io posso essere razionale rispetto al valore, che vuol dire che posso fare le mie valutazioni su ciò che andrebbe fatto, le cose che andrebbero spese, i modi in cui si potrebbe perseguire un certo tipo di risultato, e scegliere quelli che secondo me sono coerenti con una visione valoriale. Credo di avervi fatto un esempio, ma lo rifacciamo. Avete sentito parlare di Gomorra, suppongo, no? No. E di tutto quello che ha a che fare col problema delle ecomafie, con tutto questo. Ecco. Allora, la domanda è: io sono un'azienda del nord, facciamo un esempio concreto, e spendo per lo smaltimento dei miei rifiuti tossici 100.000 euro all'anno. Facciamo una cifra che non credo rispecchi la realtà, ma è orientativa. Okay. Allora mi arriva un simpatico imprenditore campano che mi dice che lui può fare le stesse cose facendomi spendere 20.000 euro l'anno, garantendomi che è tutto legale. Mettiamoci pure sta chiosa. Okay. Allora, quali sono le due razionalità? Perché possono essere entrambe all'opera. Allora, se io sono un razionale rispetto allo scopo, prendo il famoso face value, dico ok, è vero, è tutto regolare, hai messo a punto una tecnologia innovativa fantastica, piate i miei scarti, te pago 25.000 e ho 75.000 in tasca che prima non avevo. Ok? Se io invece, per esempio, ho il valore dell'ambiente, posso interrogarmi. Posso dire sì, è vero, risparmierei 75.000, ma com'è possibile che questo mi faccia spendere un quarto di quello che mi fanno spendere gli altri? Ci sarà sotto qualcosa che non quadra? Preferisco spendere 75.000 in più e avere una garanzia accettabile del fatto che i miei liquami non vadano a avvelenare l'ambiente, o me ne frego? Come vedete, non è un problema di fondamentalismo. Non è un problema di perdita di trebisonda, è semplicemente un problema di presa d'atto della realtà. La realtà non è semplice come pretendiamo che sia. È comodo pensare che sia semplice. Sì, però io posso benissimo decidere di continuare a spendere i miei 75.000 euro in più, ma di stare con la coscienza a posto. di rispettare le normative, di rispettare le mie convinzioni, perché questo è il punto centrale. Noi oggi come oggi tendiamo a ridurre tutto il problema del valore a un problema di norme più o meno formalizzate, più o meno rispettate. No, queste sono razionali rispetto al valore. Allo scopo una, al valore l'altra. L'azione razionale rispetto allo scopo è l'azione economica. Questa invece è l'azione razionale rispetto al valore. Ovvero sia la scelta di, per esempio, non evadere le tasse. No? Da un punto di vista di azione razionale rispetto allo scopo è ovvio che l'evasione delle tasse è una strategia vincente. Tant'è che l'abbiamo istituzionalizzata, a me è quello che mi diverte. No? Tutti parlano dei paradisi fiscali, come se questi paradisi fiscali avesse fatti qualcun altro. Voi saprete probabilmente che uno dei principali paradisi fiscali è stato il Lussemburgo fino all'altro ieri, e il capo del Lussemburgo che ha fatto il Lussemburgo paradiso fiscale è oggi il capo della Commissione Europea, quindi figuratevi che tipo di, no? Che lotta smisurata potremo fare contro l'evasione fiscale. Quindi è molto divertente tutto questo, però come vedete sono meccanismi che sfruttano esattamente questo tipo di ragionamento. L'azione razionale rispetto allo scopo è quella per cui Google ti dice: sì, è vero, io fatturo in Italia, no, vendo in Italia, però fatturo in Irlanda. E tu gli dici: ma come fatturo in Irlanda? È legale. Fine. Non mi chiedo se è giusto, ma dico: è legale, lo posso fare, non mi puoi fare nulla, quindi automaticamente lo posso fare. E quello è il grande problema. Noi abbiamo rinunciato, sulla scorta di questi ragionamenti, a dire se una cosa è giusta o sbagliata a prescindere dalla legge, perché la legge non serve per normare tutto, la legge servirebbe per normare alcuni comportamenti particolarmente fastidiosi, cioè è ovvio che se tu ammazzi qualcun altro è opportuno, no? Che io ti faccia... Ah! è opportuno che io ti faccia qualcosa, ma il fatto che tu non abbia ammazzato nessuno mica vuol dire che necessariamente tu sia una brava persona. Ci sono tante altre gradazioni che possono in qualche misura interferire con la questione, come il discorso dei giudizi politici, no? Posso avere un leader politico che ha certe caratteristiche, mo non ce ne sono talmente tanti che manco serve che vada di via sempre a Berlusconi, insomma, comunque diciamo che si prestava piuttosto bene alla questione, no? È ovvio che non c'era una norma per cacciarlo via, perché a nessuno sarebbe mai venuto in mente che ci saremmo trovati in una situazione del genere. Però nel momento in cui c'è, tu non puoi dirmi: vabbè, non me ne vado perché non c'è nessuna norma che dice che ho sbagliato, perché è ovvio che è sbagliato. Quindi il grande problema è che noi questo tipo di ragionamento, sulla scorta del predominio dell'azione razionale rispetto allo scopo, l'abbiamo messo da parte. Cioè non c'è quasi più nessuno che sia in grado di dirti: secondo me è giusto o secondo me è sbagliato, a prescindere dalle valutazioni degli scienziati, dalle valutazioni degli avvocati, eccetera eccetera. Laddove vi ricordo che la politica è esattamente questo. La politica è poter dire: secondo me questo è giusto e questo è sbagliato, quindi questo si fa e questo no, stop. Quella è l'idea generale, l'affermazione del valore, no? Però, come diceva Weber, il valore noi l'abbiamo messo da una parte, molto bello, sta lì insieme a tutti gli altri belli impolverati, ogni tanto andiamo lì, diamo una lucidatina, diciamo: ah, vedi i miei valori che belli, e poi usciamo e facciamo il porco comodo nostro. Più o meno l'idea generale è questa. Allora, che succede però, tornando a Taylor? Che Taylor applica l'idea di azione razionale rispetto allo scopo al movimento. Taylor, come dire, polverizza in qualche misura il concetto traducendolo in meccanica, ovvero sia, cosa dice Taylor? Che ogni comportamento complesso, ogni movimento complesso è scomponibile in elementi semplici, e quindi qui già vedete Cartesio di nuovo in azione, no? Idee chiare e distinte, quindi movimenti chiari e distinti, non un movimento che non riesco a definire, ma tanti piccoli segmenti che si approssima. Ognuno di questi movimenti può essere progettato in modo che sia il più efficace possibile. Quindi parcellizzazione dei comportamenti e delle mansioni è quella che viene chiamata one best way, cioè il modo migliore. Che succede? Succede che nel momento in cui io scompongo questo comportamento complesso in 13 comportamenti semplici, e di questi 13 comportamenti semplici definisco la one best way, io ottengo un risultato che è il migliore possibile, quindi il più produttivo da un punto di vista di scopo. È chiara questa correlazione? Il gesto di Taylor è la traduzione pratica dell'idea dell'azione economica. In questo modo che cosa accade? Che io posso dire che la spesa che faccio per assumere l'operaio che fa quel gesto è la minima possibile, perché a fronte di quella spesa io ottengo il massimo ottenibile. Ci siamo? Ok. Questo ovviamente ha dei costi. Ha dei costi umani, prima di tutto, perché è chiaro che un comportamento di questo genere, come abbiamo visto poco fa, può essere concepibile da un punto di vista di decerebrati o di esseri razionali puri, ma dal punto di vista di un essere umano normale è un po' complicato. Vi ricordo che la satira più centrata su questo discorso la fece Charlie Chaplin nel film Tempi Moderni. Non so se qualcuno che quello esce e continua a fare così quando esce camminando, perché dopo 8 ore che fai solo sto movimento a un certo punto diventa un movimento che... no. Esatto, diventa un modo di essere fondamentalmente, non altro. Però comunque è chiaro che ci sono dei contraccolpi piuttosto marcati sulla questione del benessere esistenziale del lavoratore. Per quanto si debba riconoscere, come vi dicevo, che nell'ottica della questione come l'abbiamo impostata, Taylor e anche Ford erano piuttosto onesti, nel senso che effettivamente pagavano di più. Al tempo, qui parliamo dei primi anni, nei primi anni 10, nel 1905-1906, quindi proprio all'inizio del XX secolo, pagavano $5 l'ora, che era una cifra di tutto rispetto, non c'era uno sfruttamento esagerato. Era semplicemente il modo di considerare l'uomo che gli permetteva di ragionare in questo modo. Abbiamo detto che il pessimismo antropologico significa cosa? Significa che tu ritieni che l'uomo sia essenzialmente cattivo o inutile, mettiamolo, no, declinandolo in un'ottica tayloristica. E quindi che cosa accade? Che tu devi dirgli cosa deve fare. I pessimisti antropologici sono quelli che, come dire, portano avanti le concezioni di ordine, le concezioni normative, le concezioni strutturali, sono quelli secondo i quali l'essere umano, se non viene governato, è pericoloso. Vi ricordo Hobbes, fra tutti quanti, no? Homo homini lupus, ovvero sia, se l'essere umano è lasciato a se stesso, fa sfracelli. Vi ricordate qual era l'obiezione che avevamo mosso a questo discorso? Siete di grande soddisfazione, eh? Devo dire, uno ha proprio la sensazione di aver parlato con frutti e risultati, dice, accidenti, hai visto, ho fatto tutte queste ore, però guarda che bella, che bei risultati che ho ottenuto. La domanda che potrebbe venirvi spontanea è: e tu chi cazzo sei per dirmi che sono cattivo? Nel senso che nel momento in cui io affermo che tutti gli uomini sono cattivi, non si capisce da dove io tragga il magistero per poter essere migliore degli altri. Cioè, perché mi devi dar retta a me se siamo tutti cattivi?
Questo era più cattivo che c'ha ragione allora.
La questione è questa ed è scomoda oggettivamente. Perché? Perché risale al tempo, che non è un tempo molto lontano per quanto noi continuiamo a raccontarcelo, nel quale una soluzione si era trovata. Chi è che giudicava chi fossero i cattivi?
Io.
Una terza istanza, ovviamente, che poteva permetterselo. Quindi a quel punto è chiaro che arriva Mosè con le sue belle tavole di pietra e te può dire: tu sei una merda, io meno, perché no? Perché lui mi ha detto che c'avevo tutte queste cosette qui. Funziona fino a un certo punto, funziona finché tu continui a crederci. C'hai qualche problema con la penna? La odi? Come mai? Allora, no, finché tu credi, questa cosa funziona. Nel momento in cui tu però crei uno stato laico e politico, questa affermazione comincia a essere problematica. Allora, a cosa ti affidi spesso e volentieri? Come dicevamo col vostro collega che di un altro corso di laurea si sta laureando in scienza dell'investigazione e della sicurezza. Ti affidi probabilmente alle misurazioni oggettive, ovvero sia cerchi dei fondamenti oggettivi per i quali qualcuno è peggio di qualcun altro. Ci provi ma non ci riesci, perché come abbiamo visto l'essere umano è complesso, l'essere umano è contraddittoriale, per cui lo stesso essere umano può essere una carogna oggi e un santo domani, perlomeno forse non proprio così estremo, ma spesso e volentieri, no? Quindi tu non hai modo di stabilire, purtroppo o per fortuna, delle correlazioni oggettive fra qualche caratteristica o qualche parametro dei comportamenti. Non lo puoi fare. Però Questo ovviamente non toglie che molti continuano a ragionare esattamente in questo modo, perché, come abbiamo detto l'altra volta, vi ricordo che pessimismo e ottimismo non sono circostanze razionali. Tu non puoi dimostrare razionalmente il pessimismo o l'ottimismo, e non puoi dimostrare razionalmente che uno o l'altro abbiano torto, perché tu potrai continuamente produrre degli esempi che saranno a conforto e l'altro potrà continuamente produrre degli esempi che non saranno a conforto. Allora tu potrai fare un elenco di carogne e l'altro ti farà un elenco di brave persone. E che avrete dimostrato?
La stessa persona nella stessa azione.
Al di là di tutto, la stessa persona, esatto.
Eroe oppure come...
Esatto, immagino che quello sia il problema degli assassini di Francia dell'ultimo periodo, insomma ci sarà sicuramente qualcuno che inneggia, no? Quindi, come vedete, anche lì si può assolutamente discutere. Comunque, fatto sta che, siccome pessimismo e ottimismo non sono controvertibili razionalmente, costituiscono un modo di guardare il mondo dal quale difficilmente riusciamo a liberarci, Allora, che succede? Che Taylor è un pessimista antropologico e quindi, ripeto, ritiene che tu non possa trarre del bene dalle persone, soprattutto da certe persone, guarda caso gli operai, ma tu debba costringerli e dir loro cosa devono fare. Quindi disciplina e controllo, no? Tant'è che nell'organizzazione tayloristica, come abbiamo visto, ci sono tre figure fondamentalmente. Ci sono i colletti blu, che sono gli operai, ci sono i colletti bianchi, che sono i manager e comunque quelli che si chiamavano impiegati di concetto fino a qualche tempo fa, e ci sono i sorveglianti, i supervisori, che sono in qualche misura il trade union fra le due categorie. Quindi che succede? Succede che l'operaio viene di fatto trattato come una bestia da soma. C'è una certa strategia a monte, abbiamo visto evidentemente che Taylor non poteva ragionare in altro modo che col QI, quindi la selezione dell'operaio viene fatta attraverso il test in questione. Ci sono delle rotazioni negli impieghi, anche perché si rendono conto che 6 mesi a stringere lo stesso bullone, come dire, esploderebbe chiunque, però di fatto la situazione è quella che abbiamo visto, ovvero sia un'ottima resa in termini quantitativi, ovviamente, ma con grandi difetti anche strutturali, non semplicemente umani. Chiaro, abbiamo detto, l'operaio non trae nulla se non lo stipendio da questo discorso, però il problema della produzione tayloristica non è semplicemente quello, per quanto ci piaccia metterlo in luce, quanto il problema che purtroppo comporta dei costi occulti molto significativi. Come abbiamo detto la volta scorsa, questi costi occulti si possono distinguere in 2 o 3 ampi raggruppamenti. Il primo è il costo della sfiducia, lo potremmo chiamare, nel senso che la sfiducia di Taylor verso l'operaio implica cosa? Non solo che lui debba insegnargli tutto, ma che l'operaio non possa svolgere alcun altro compito se non quello per il quale è stato addestrato. Ok, allora dicevamo, il costo della sfiducia. Che vuol dire? Vuol dire che l'operaio non viene comunque addestrato a riconoscere eventuali malfunzionamenti dell'insieme, del macchinario. Tenete presente che Taylor, nell'allearsi con Ford, crea la prima catena di montaggio, che ovviamente è la traduzione pratica di quello che dicevamo. Una catena di montaggio, l'operaio diventa di fatto un meccanismo, sempre di più, un ingranaggio, oserei dire. La catena di montaggio, per quanto ovviamente gli ingegneri e tutti i progettisti considerino che è infallibile e fantastica come tutto quello che facciamo, spesso e volentieri non funziona, ha dei problemi. Ok? Solo che non c'è nessuno in grado di capirlo. Allora, che succede? Che la valutazione della qualità del prodotto, ovviamente, come vedete, in modo assolutamente spontaneo per le convinzioni a monte, viene fatta a posteriori, a campione. Vuol dire che ci sono dei gruppi, appunto, di specialisti che vanno a prendere 1, 2, 3 oggetti per i vari lotti di prodotto, li misurano, li controllano e se si accorgono che questi oggetti non sono stati fabbricati bene, scartano l'intero lotto prodotto. Quindi, come vedete, questo è un costo. Uno, perché implica la necessità di una struttura di controllo separata e ulteriore. Due, perché implica in qualche modo una qualche politica di vendita differita e differenziata a seconda dei difetti di ciò che viene prodotto. Non crediate, ovviamente, che questa cosa implichi che si buttano semplicemente le cose, perché non è così. Le cose vengono vendute in mercati di secondari, vengono scontate, eccetera, eccetera. Comunque, ad ogni modo, in termini di produzione è un costo aggiuntivo. Ok? Costo che sarebbe senz'altro aggirabile o riducibile se gli operai fossero in grado di valutare quello che stanno facendo, ovviamente. Poi c'è un problema di quantità di prodotto, come abbiamo detto. Perché? Perché il poter produrre un certo quantitativo in linguaggio industriale significa il dover produrre quel quantitativo. Come abbiamo visto, vi ricordo, con l'economia di scala, abbiamo un'altra conseguenza della massimizzazione dei profitti, no? Qualcuno si ricorda cos'è l'economia di scala? Può sembrare retorico, ma ogni tanto qualcuno qualcosa si ricorda. Oggi non mi pare questa la situazione, però. L'economia di scala era quel semplice ragionamento, semplice fra virgolette, ragionamento per il quale si scopre che all'aumentare della produzione spesso e volentieri diminuisce il costo dell'unità prodotta. Okay. Questo ovviamente non è costante, perché se fosse costante arriveremmo al punto in cui non costa più nulla produrre e addirittura arriveremmo al punto in cui produrre conviene, no, guadagni. Ecco, non è così. Quindi vuol dire che l'andamento del costo per unità prodotta segue una parabola, no? Scende fino a un certo punto e poi ricomincia a salire. Allora, ovviamente, sulla scorta dell'azione razionale rispetto allo scopo, dove vado a produrre io? Qual è il quantitativo che io produco? Ovviamente il quantitativo in corrispondenza del punto più basso della parabola, no? Perché qualunque altra produzione vorrebbe dire che sto sprecando i miei soldi. Ecco, il problema è che questo va a perturbare quella che teoricamente dovrebbe essere la dinamica equilibratrice del mercato, ovvero sia l'equilibrio fra domanda e offerta. Teoricamente io dovrei produrre quanto mi chiedono, non quello che mi conviene. Perché questo crea uno scarto. Se sono fortunato e le due cose si approssimano, tanto di guadagnato. Ma questa cosa può funzionare quanto? Può funzionare soltanto nei primissimi tempi di un qualunque mercato. No? Soprattutto viste le potenzialità produttive delle nuove industrie, poter vendere 10, 15, 30, 80 milioni di pezzi di qualcosa non è così facile oggi come oggi, no? Però tu intanto li produci, questo è il punto, e dovendoli tu produrre, perché non puoi produrne meno perché ti costerebbe troppo, hai deciso, che cosa fai? Hai due problemi, tre: un problema di spazi di magazzino, un problema di sorveglianza di magazzino, un problema di immobilizzo di risorse. Perché tu puoi pure produrre, ma finché non vendi, quello che tu hai speso rimane lì. No? Questo è il punto. E invecchia, tra l'altro. Quindi oggi come oggi c'è anche il problema della, come dire, della decadenza dell'articolo in tempo reale. Diciamo che al tempo della Forti non c'erano sti grandi problemi di invecchiamento rapido, e c'era un mercato talmente enorme che, come dire, facevi in tempo a produrre le cose che le vendevi. Peccato che Taylor e Ford non si rendono conto che quella è una situazione che non può durare in eterno. Cioè, il momento in cui becchi il mercato vergine è un momento ovviamente di libidine assoluta, ma è un momento che dura poco, perché il mercato lo saturi abbastanza rapidamente, soprattutto se hai delle potenzialità produttive come quelle che abbiamo noi oggi. Per cui capite che la questione è complessa. Quindi abbiamo da una parte i costi delle verifiche di qualità, da una parte i costi relativi al ciclo ininterrotto di produzione e all'economia di scala, e poi abbiamo l'ultima categoria che abbiamo visto anche l'altra volta, se vi ricordate, che era quella della spesa per convincere ad acquistare, il marketing, no? Perché è chiaro che io produco 7 milioni di macchine, ma se non c'è nessuno che se le vuole comprare, che faccio? O me le do in faccia, cosa che tendenzialmente eviteremo, oppure convinco qualcuno a comprarsi. E per convincerlo devo dar fuoco a tutte le polveri possibili e immaginabili, devo inventarmi tutto quello che mi passa per la testa, devo sfondare tutte le logiche precedenti, andare a incidere sui desideri, andare a incidere su cose che non hanno niente a che vedere con la utilità dell'apparecchio che io sto vendendo, no? Come abbiamo detto la volta scorsa, l'ultima lezione, vi ricordo, io devo rendere un oggetto desiderabile, perché oggi come oggi di oggetti che mi servono non ce ne sono più. Ma io ho tutto e molto più di quello che mi servirebbe, per cui perché dovrei comprarmi un altro accessorio di casa, perché dovrei comprarmi un'altra macchina, perché dovrei comprarmi un altro paio di scarpe? Devo fare in modo, io che vendo, che tu in quel paio di scarpe veda più che un paio di scarpe, perché se no non lo compreresti, no? Devi diventare un oggetto proibito, deve diventare un oggetto del desiderio, deve diventare uno status symbol, deve diventare un codice di abbigliamento e di appartenenza a gruppi prestigiosi ed elite. Qualcosa me devo inventare, perché sennò tu non le compri le mie scarpe, né le mie macchine, né le mie, la mia coltelleria, nulla, capite? Perché noi siamo no saturi di più. Quindi questa cosa costa. Come forse saprete, dicevamo, Nike spende fondamentalmente soltanto in pubblicità, oggi come oggi. Non crediate che le scarpe Nike sono prodotte in stabilimenti Nike, perché non è vero, li fanno in Cina, dove fanno tutte le altre scarpe del mondo. Quello che fa la differenza è il baffo. Non c'è più un motivo qualitativo particolare, salvo certi modelli e certe linee che ovviamente esorbitano da questo discorso, tanto che se non vado errato dovrebbero avere una o due piccole fabbriche proprio loro specifiche, ma tutto il resto è una scarpa qualunque che però ha un baffo sopra, e credo di avervi detto il baffo Nike è il soggetto di tatuaggio più diffuso al mondo, per cui insomma con tutta una serie di conseguenze abbastanza problematiche nell'ottica dell'autorappresentazione di sé, perché se te fai stampare il marchio di un paio di scarpe addosso, secondo me qualche piccolo problema da qualche parte dovreste avere, ma comunque diciamo che è accettabile. Qual è il punto? Come vi dicevo, che la grande spesa che fa Nike è quella nelle agenzie pubblicitarie che devono creare il fascino del marchio, perché è quello il punto. Non è più progettare una scarpa che sia diversa dalle altre, ma è progettare un modo per far sì che tu percepisca quella scarpa come diversa dalle altre, che non è la stessa cosa. No? Allora tu utilizzi testimonial, utilizzi dei personaggi che fanno in qualche modo appeal, no? Quindi grandi ballerini, dimmi.
Come la Coca-Cola, nel senso.
Assolutamente, la Coca-Cola vedi proprio. Assolutamente, è diventato un luogo comune, cioè non dici manco più, dici dammi una coca, fine, anche se poi non è una coca, però comunque la tua idea è quella, come ho sete di Coca-Cola, che non vuol dire nulla, ma di fatto il problema è esattamente lo stesso. Coca-Cola è da questo punto di vista la prima ad aver fatto un ragionamento in termini di brand e di logo, però diciamo che poi dopo si sono tutti quanti accodati, anche perché è l'unico modo. L'unico modo per cui tu riesci a muovere l'uomo oggi è attraverso i desideri, non attraverso la ragione, perché come abbiamo visto la ragione serve a poco. Anzi, a questo punto la ragione diventa controproducente, perché tu ti potresti chiedere perché devo spendere un'altra 50, 60, 120 euro per un altro paio di scarpe quando ce n'ho una discreta dotazione che durerà ancora per anni? Se la scarpa è un oggetto che mi serve per proteggere i piedi e garantirmi una deambulazione accessoria comoda, io sto a posto con le scarpe che ho. È ovvio che devo andare oltre questa questione, è ovvio che non posso essere razionale, perché se fossi razionale io non le comprerei le scarpe e il sistema si fermerebbe. Quindi io devo in qualche misura, come vedete, battere molto di più sul versante non razionale che non su quello razionale, in nome della razionalità del sistema economico, e questa è tutta una risata, però vabbè, prendiamola per come viene. Allora, questo cosa implica, come vedete? Il nocciolo della questione del lavoro di oggi, per certi versi, nel senso che, come dicevamo, Nike non conviene da un punto di vista delle comunità e degli stati, no? Cioè, quello che abbiamo detto all'inizio, se vi ricordate, ovvero sia il fatto che un'azienda, una fabbrica facessero la differenza, valeva fino a un certo punto storico. Oggi, con la delocalizzazione, con gli equilibrismi fiscali per il pagamento del minor numero possibile di tasse e imposte improbabili del pianeta, con la capacità di andarsene dall'oggi al domani delle aziende, che convenienza ha uno Stato, una regione, una città ad avere una fabbrica? Non c'è ricaduta, non c'è ricaduta, non c'è nessuna garanzia, capite? Non c'è più quel circuito virtuoso che c'era prima, per cui sì, c'avevi l'inquinamento, però c'erano gli stipendi di tutti quanti quelli che lavoravano, l'indotto, tutte le varie strutture di servizi correlate, i trasporti, insomma cominciava a diventare un tale volano di innovazione, cambiamenti e movimento di capitali che comunque conveniva. Ma oggi come oggi dov'è nell'industria questo tipo di vantaggio? Quando l'industria va a produrre in Indonesia, in Romania, in Slovenia, cioè vanno altrove. Tu non ce l'hai, non c'hai più niente, non ti conviene assolutamente. Quando devono pagare, pagano ad altri. Quindi vendono qui ma pagano le tasse in Irlanda. A me che me frega del fatto che paghino le tasse in Irlanda? Che perché mi conviene? Per quale ragione? No? Quindi, come vedete, con le nuove strategie, tutte le nuove possibilità, il discorso dell'industria è un discorso che andrebbe riformulato radicalmente. Sì, è vero, converrebbe perché teoricamente crea posti di lavoro, ma li crea questi posti di lavoro? Quello è il problema. Non li creano qui, li creano altrove, dove non servono peraltro, perché le zone di libero scambio e di libera produzione sono delle zone dove stiamo a livello della schiavitù. Non so se avete presente, la Nike ha spostato la produzione se non vado errato, era in Indonesia quando ho letto l'ultima volta, perché in America pagava $25 l'ora e in Indonesia 20 centesimi. E di nuovo il problema dei liquami di prima, no? Cioè, com'è che io posso pagare 20 centesimi? Poi dopo ti accorgi che i palloni dell'Adidas li cuciono i ragazzini. Ah, ecco perché pagavo 20 centesimi. Averlo saputo non l'avrei fatto. Tutti ci mobilitiamo, ma bisogna essere ipocriti forte per non rendersene conto prima, o no? Se ti pare normale, ti sembra dignitoso che io possa pagare un centesimo di quello che pagavo prima per ottenere lo stesso tipo di lavoro senza che c'è una fregatura da qualche parte? È da discutere. Però, guarda caso, tutti vanno a produrre in Indonesia, in Malesia, a Bangkok o dove diavolo è, in Vietnam, per carità, che poi nessuno si offende per i vietnamiti, se servisse. Però il problema è che per attrarre questi capitali il Vietnam, la Cambogia e l'Indonesia fanno delle politiche fiscali, delle politiche di lavoro e delle politiche di controllo che non esistono. Quindi tu sei libero di tornare a essere lo schiavista che eri fino all'altro ieri, perché ricordiamocelo, insomma, noi la schiavitù l'abbiamo abolita a cannonate da poco, insomma, e soltanto a livello formale. Quindi è tutto abbastanza complesso nel momento in cui cominci.
E poi quando devi fare i campionati europei, i campionati mondiali, non è che dici hanno l'Adidas, non lo prendo come sponsor tecnico perché sfrutta.
Certo. Anzi. È vero però, come dicevamo la volta scorsa, che uno dei pregi di internet da questo punto di vista è la possibilità di articolare delle proteste e dei boicottaggi abbastanza funzionali, nel senso che oggi come oggi la gran parte delle aziende comincia ad aver paura del giudizio del pubblico, non è più in grado di fregarsene come prima, perché mentre prima c'erano delle fortissime istanze di potere e tu eri da solo, oggi come oggi tu fai una pagina internet e in tempo, se sei fortunato, tempo 3 mesi hai messo insieme 2 milioni di persone che non te comprano più le scarpe, che non te comprano più la benzina, che lo dicono a tutti quanti, e comincia a diventare un grande problema. Quindi per certi versi, oggi come oggi, noi avremmo degli strumenti di controllo ben più marcati di quelli che erano concepibili in precedenza. Allora, domande? Allora, facciamo un'ultima, cominciamo ad introdurre il toyotismo che mi piace molto di più, anche se ci creerà dei problemi, e poi facciamo un break per mangiare qualcosa, ci rivediamo dopo. Allora, abbiamo detto che Taylor era particolarmente cartesiano. Un altro dei... Sì, come no?
Grazie.
Ciao, arrivederci. Allora, dicevamo, uno degli assunti conseguenti a questo cartesianesimo di Taylor era che lo spazio nel quale lavoravano gli operai non era importante. Perché, come abbiamo detto, la res extensa non ha qualità, per cui un metro quadro è un metro quadro, che questo metro quadro sia ben illuminato, scarsamente illuminato, freddo, caldo, tutto sommato è, no, io pago 5 dollari l'ora, come dicevamo prima, e quindi tu stai dove dico io. Oh, che succede? Che già abbastanza presto, per certi versi, quindi già negli anni 20, alcuni studiosi sociali americani non erano particolarmente d'accordo con questo tipo di impostazione. E in particolare uno che si chiama Elton Mayo, come la maionese, con la Y, decide di dimostrare sperimentalmente che c'è una correlazione tra la qualità dell'ambiente lavorativo e la produttività dei lavoratori. E per fare questo si appoggia a una ditta che è la Western Electric, lo stabilimento, uno degli stabilimenti della Western Electric, che come dire, si presta a questo esperimento. Come viene fatto l'esperimento? Viene fatto con modalità abbastanza semplici, diciamo, nel complesso, nel senso che vengono individuati due gruppi, uno che è il gruppo di controllo che continua a lavorare nelle condizioni normali, e uno che invece è il gruppo sperimentale, che viene invece esposto ad una migliore illuminazione. Okay? Si guardano i risultati di produttività dei due gruppi, e chiaramente l'idea di Mayo è di dimostrare che il gruppo con la migliore illuminazione produce di più. C'è un problema, come quasi sempre, no? Visto che, appunto, come abbiamo detto, le previsioni non è che ci vengano benissimo. Il successo dell'esperimento è esagerato, nel senso che non solo il gruppo che era illuminato meglio produce di più, ma pure quell'altro. E quindi Mayo si trova un problema di interpretazione dei dati, no? Perché finché valeva la sua ipotesi ci doveva essere una differenza. Che entrambi i gruppi producessero di più non aveva senso, perlomeno per quello che lui stava tentando di dimostrare. Ed è così che accidentalmente si scopre quello che viene chiamato l'effetto Hawthorne, perché lo stabilimento della Western Electric era la fabbrica Hawthorne, nella precisione. Ovvero sia il fatto che una attenzione nei confronti della forza lavoro si traduce in un aumento di produttività, che è esattamente il contrario di quello che sosteneva Taylor, evidentemente. No? Taylor non aveva nessun tipo di attenzione o di stima per i suoi impiegati, laddove Elton Mayo dimostra che invece parlare con un operaio, fargli vedere che in qualche modo quello che lui sta facendo è importante, lo motiva talmente da fargli produrre di più. Perché la lettura dei dati dell'esperimento porta Mayo a scoprire questo. Cos'è che accomuna i due gruppi? Non le condizioni ambientali, non le condizioni della luce, ma il fatto di essere oggetto d'attenzione. Quindi anche quelli che stanno con la luce più scarsa si sentono comunque coinvolti in qualcosa, si sentono in qualche misura far parte di un qualcosa di coeso, di importante, di interessante, e quindi danno il meglio. Ops, problema piuttosto serio. Da questa circostanza nasce la scuola delle relazioni umane, che poi diventerà la scuola delle risorse umane. Come vedete, il cambio di termine è un cambio interessante, perché relazioni umane è una cosa, risorse umane è un'altra. No, relazioni umane sono due belle parole. Risorse umane generano qualche piccola difficoltà, perché di fatto qual è il movimento che c'è sotto la creazione dell'etichetta? La riduzione dell'essere umano a risorsa. Bisogna vedere su cosa metti l'accento, però di fatto, no, tu stai dicendo che nell'ampio settore delle risorse di un'azienda ci sono pure quelle umane, che sono quindi equiparabili all'elettricità, al gas, alle materie prime, agli macchinari, eccetera, eccetera, eccetera. Di fatto tu non stai promuovendo l'umanità, ma la stai abbassando a livello di una risorsa come tutte le altre. Però nel quadro devastante che veniva dalla considerazione dell'umano, del taylorismo, tutto sommato è sempre comunque un miglioramento, ovviamente, almeno riparliamo di umanità, cosa che si era un po' persa strada facendo. Ora, questa scuola delle risorse umane si unisce, si sposa anche a un altro, diciamo, movimento, e con questo siamo ormai al secondo dopoguerra però, secondo movimento per cui degli ingegneri giapponesi si trasferiscono per studio negli Stati Uniti e cominciano a darsi una regolata su come l'azienda, l'industria automobilistica americana. E, come vi dicevo poco fa, si accorgono di quei problemi di cui abbiamo appena parlato. Cioè, questi vedono che il sistema tenoristico ha tanti pregi, ma ha pure tanti difetti. E si chiedono come fare a superarli, ovviamente. Si chiedono come fare a superarli e in tutto questo ci mettono pure il discorso sulle risorse umane di cui abbiamo appena parlato. Per cui viene fuori un modello organizzativo che è appunto detto toyotismo, perché viene praticato a Toyota, dalla Toyota. Vi faccio presente che Toyota è un posto, normalmente non lo sappiamo, ma è proprio, si chiama Toyota la città dove c'è la fabbrica, e quindi la fabbrica in modo estremamente originale l'hanno chiamato Toyota pure quello, quindi uno poi scopre le nostre cose, ma come gli sarà venuto in mente? Stanno lì, no, come dire, come diceva un po' come il Signore degli Anelli, no? Gran burrone, come mai? Perché c'è un grande burrone, ah, vedi, c'è il cazzo, guarda un po', cioè, non avrei mai detto. Vabbè, comunque, allora a Toyota decidono di provare a fare un ragionamento diverso. Ora, bisogna tenere presente che sono giapponesi, questo bisogna dirlo, perché no, le culture sono piuttosto diverse, e la cultura giapponese da questo punto di vista è particolarissima, quindi il toyotismo poi non è stato mai recepito in modo assolutamente lineare in Occidente, perché ha delle pretese e delle richieste che sarebbero difficili da, come dire, da soddisfare da noi. Vi faccio presente che lo slogan della Toyota era «dalla culla alla tomba», vuol dire, per certi versi capirai, entusiasmante, vuol dire che l'azienda ti dice: guarda, tu sei mio, però io te tengo come, no, come un oracolo da quando nasci a quando muori, quindi un patto di scambio assoluto. Ma quello che è rilevante e quello che è interessante invece è il modo attraverso il quale viene valorizzato il ruolo del lavoratore. Il ruolo del lavoratore è in qualche modo speculare rispetto a quello di Taylor, no? Nel senso che il lavoratore in questo caso viene sottoposto a una formazione specialistica continua. È ovvio che, come abbiamo appena detto, questo in Taylor non c'è. Quindi voi vi chiederete come mai tutti parlano di formazione e nessuno la fa? Perché siccome la gran parte delle nostre aziende sono tayloristiche, non vedono dove sia il senso nel formare qualcuno. E sempre perché c'è un pessimismo antropologico in molte. Quindi, come vedete, questi concetti, io vorrei che capiste una cosa, almeno una cosa vorrei che la capiste, non sono concetti astratti. Sono quello che forma la realtà. Cioè, se tu parti da un sistema di ragionamento per cui l'uomo non vale niente, tu sull'uomo non investi. Che te dicano, che te parlino della società della formazione, della società della conoscenza, tutte queste belle cose, ma tu non investi, perché non ci credi. So se questa cosa è chiara. E questo non ci credi perché è una convinzione profonda, non è razionale. Torniamo a bomba. Se tu sei convinto che l'uomo è un poco di buono, tu l'uomo lo sfrutti. È ovvio. Cerchi di tirarne fuori il meglio che puoi, e poi dopodiché chi se ne frega di tutto il resto. Se invece tu pensi che l'uomo sia una risorsa, e qui, come vedete, di nuovo c'è un altro modo di leggere la frase di prima, se tu pensi che l'uomo sia una risorsa, invece sull'uomo investi. È ovvio, no? Quindi il discorso delle risorse umane è anche un discorso che si sposa molto bene perlomeno con quella che è la retorica del tempo, ovvero sia col fatto che appunto tutti debbano formarsi costantemente, che debbano procedere lungo la vita con acquisizione di competenze sempre nuove, più precise, più specializzate, eccetera, e via discorrendo. E questo permette in prima battuta di andare a sanare il discorso del controllo di qualità. Perché? Perché l'operaio a questo punto ha le competenze per riconoscere il malfunzionamento, non solo, ma anche per intervenire e ripararlo. Non so se mi spiego. Quindi tra l'operaio taylorista e l'operaio toyotista c'è un abisso. perché l'operaio toyotista ha delle competenze quasi ingegneristiche, nel senso che conosce la macchina, conosce il modo per ripararla, sa cosa dovrebbe venirne fuori e sa riconoscere ciò che invece non va, quindi è in grado di effettuare una diagnosi sul prodotto, capite? Continua a lavorare in una specie di, diciamo che c'è, l'idea di catena di montaggio non è completamente cambiata, ma è ovvio che viene interpretata in modo completamente diverso. E bisogna dare, di fatto, però bisogna riconoscere anche un'altra cosa a Taylor da questo punto di vista, ovvero sia il fatto che nel momento in cui Taylor formula le sue teorie e il suo modo organizzativo, esiste un certo grado di sviluppo tecnologico. Quando arrivano gli ingegneri giapponesi non c'è paragone nello sviluppo tecnologico perché c'è stata la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale per la nostra cultura ha costituito un unicum assoluto, cioè quello che siamo riusciti a scoprire in quei 5 anni è qualcosa con cui ancora oggi stiamo andando avanti. La gran parte di ciò che noi stiamo facendo oggi sono applicazioni di quello che abbiamo scoperto durante la Seconda Guerra Mondiale, perché c'è stato un cambiamento talmente radicale nei risultati e nelle capacità tecnologiche tra prima e dopo, che è ovvio che gli ingegneri giapponesi si trovano in una situazione che gli ingegneri terroristi iniziali non erano assolutamente in grado di sfruttare. Va detto però che manco l'hanno fatto in seguito. Questo è il grande difetto, perché è vero che è un alibi in qualche misura il non aver un certo grado di tecnologia, ma non è un alibi non aggiornare i propri macchinari quando sta tecnologia diventa disponibile. Di fatto l'industria americana, come saprete, è stata recentemente scalzata definitivamente da Toyota anche in termini di produzione. No? Da pochi anni, 1 o 2 anni a questa parte, Toyota è il maggior produttore mondiale di auto, con tutto che è in crisi in modo abbastanza serio pure Toyota. Però gli americani hanno, come dire, disastrato la loro economia da questo punto di vista. Non so se sapete che Detroit, che era la capitale dell'auto, è una città fantasma. Sono andati via non so più quanti milioni di persone, ci sono teatri, parcheggi, interi isolati, interi quartieri abbandonati, una criminalità alle stelle. Insomma, è una situazione quasi inimmaginabile oggi come oggi, però è il segno del fatto che l'industria americana si è praticamente autodistrutta. No, poi la Chrysler l'abbiamo salvata noi, no, per carità, a me piace tanto l'Italia, però l'idea che la Fiat possa andare a salvare qualcuno mi lascia un po' così, no? Mi fa sorridere, però di fatto è quello che è accaduto, perché figuriamoci a che punto stavamo, insomma. Ecco. Ad ogni modo, che succede quindi? Che questi operai sono improvvisamente in grado di operare il controllo sulla qualità in tempo reale. Quindi, che succede? Uno, non c'è più il controllo a campione. Due, non c'è più il pericolo di interi lotti di prodotto che siano difettosi. Perché? Perché prima o poi, né dal momento della verifica del difetto in un tempo ragionevole, qualcuno degli operai si accorge che quello che gli sta capitando sotto le mani non è giusto, c'è qualcosa che non va, le saldature sono malfatte, i materiali sono sbagliati, c'è qualcosa di fuori centro. Ad ogni modo, insomma, è in grado di a quel punto fermare la catena di montaggio, intervenire e correggere il problema. Ripeto, questo è un problema che può avvenire anche perché la tecnologia lo consente, che con Taylor la catena di montaggio una volta avviata non si fermava più, non c'era modo di fermarla, avrebbe creato dei difetti e dei problemi inenarrabili bloccarla, quindi capite che insomma c'è anche da riconoscere a Taylor qualche attenuante, soprattutto a lui, poi dopo gli epigoni possiamo pensarne quello che vogliamo. Tenete presente un'ultima cosa e con questa chiudiamo, che è opportuno ricordare anche, per quanto si sia critici nei confronti del taylorismo, che il taylorismo costituisce una eccezionale risposta al problema demografico del tempo, soprattutto negli Stati Uniti. Sappiamo che gli Stati Uniti, nel periodo in cui Taylor comincia a operare, quindi nei primi del Novecento, sono meta di un'immigrazione enorme da parte di tutto il mondo. E sappiamo anche che gli Stati Uniti, ma credo nessuno, date le dimensioni del fenomeno, sarebbe stato in grado di farsi carico dell'educazione e del sostentamento di tutti quelli che arrivavano fino a che non fossero diventati in grado di autosostentarsi. Okay. Quindi che cosa succede? Che Taylor di fatto mette a punto un sistema che permette al contadino polacco di diventare operativo nell'arco di 15 giorni. pur non avendo mai visto un'industria in vita sua, pur non parlando una parola di inglese, pur non avendo nulla di quello che dovrebbe costituire, diciamo, la competenza di base di un operaio in un'azienda, grazie a Taylor la grandissima parte di coloro che arrivano negli Stati Uniti può essere messa al lavoro e quindi può sopravvivere. Non è poco. Abbiamo, tendenzialmente tendiamo a scordarcela sta cosa. Però bisogna riconoscere che è un toccasana in quel momento. Che se non ci fosse stato Taylor, veramente non si sa che ne sarebbe stato di tutte queste masse di lavoratori. È chiaro che sappiamo che Gangs of New York e compagnia cantante, che molti comunque fanno la fine della malavita, entrano comunque in giri che non sono, diciamo, auspicabili. Però è nulla in confronto a quello che avrebbe potuto essere. Perché di fatto Taylor ti dà lo strumento per far lavorare chiunque, riducendo così al minimo le richieste, riducendo così al minimo le come dire, competenze richieste da colui che lavora, ti permette di far lavorare chiunque. E questo per certi versi è un riflesso democratico che non è possibile tenere da parte. Tenete presente, e chiudiamo con questo ripasso del taylorismo, che c'è anche però un costo in termini di relazioni industriali nel taylorismo stesso. Ovvero sia, il taylorismo comporta, come dire, l'indebolimento della posizione dei lavoratori. Perché? Perché finché, come nell'industria automobilistica americana dei primi del Novecento, continuavano a essere di fatto, l'industria era una specie di conglomerato di officine, nelle quali c'erano gli operai specializzati, i capi mastri, gli apprendisti, come era il vecchio sistema organizzativo del lavoro. È chiaro che coloro che erano in grado di fare qualcosa avevano un potere contrattuale, cioè il capomastro saldatore, se ti diceva io voglio l'aumento, se no smetto di lavorare, ti creava un problema. Nel momento in cui arriva Taylor e rende il comportamento del capomastro fattibile da tutti, il capomastro non ha più nessun modo per contrattare. Non so se questo è chiaro. Cioè le posizioni di potere all'interno dell'azienda, soprattutto le posizioni degli operai e dei lavoratori all'interno dell'azienda, ne vengono fortemente indebolite. Perché? Perché se tu te ne vai, ce ne sono altri 150 fuori che vengono a prendere il tuo posto. Non c'è una differenza. Non è che gli devo insegnare per anni e anni a come diventare capomastro, ma basta dirgli fai questo, fai questo, fai questo, a 12 e loro fanno quello che facevi tu. E non mi rompono le palle. Prendono molto di meno, perché teniamolo presente questo. No? Perché è ovvio che c'è da considerarlo lo scarto degli stipendi, perché abbiamo detto che servono 12 persone per fare quello che ne fa una. Quanto gli daremo a queste 12 persone? Molto meno di quello che davamo a una, perché altrimenti non converrebbe. Vabbè che producono di più, ma io mica posso ridare 12 stipendi come quello di prima, sperando che poi dopo questo mi convenga. Quindi comincia con Taylor quello che oggi è uno dei fenomeni più inquietanti e più costosi del mondo del lavoro, che è il de-skilling. Termini inglesi purtroppo sono... È vero che non è facile tradurlo come discorso, però skill, sapete, è competenza, abilità, è decompetenziamento, brutto, cioè perché dici de-skilling? Per forza. Vuol dire comunque che si continuano a tenere coloro che lavorano al lavoro, ma con delle mansioni inferiori. Sì, e quelli che sono competenti non vengono pagati per la loro competenza, perché le competenze non vengono riconosciute. Non so se qualcuno di voi ha avuto già la sfortuna di sentirsi dire da qualche ufficio di collocamento o qualche ufficio del personale ma con le sue competenze questo lavoro non glielo possiamo dare. È diventato canonico, tu oggi come oggi fai i curricula a seconda di chi lo mandi, mettendoci titoli di studio che ci puoi mettere, perché se tu parti regolarmente con la laurea, molti ti dicono no, vabbè, ma lei è troppo qualificata. Davvero. Ma non ero quella che non bastavano, lei è troppo qualificata. Quindi devi dichiarare un diploma, devi dichiarare una terza media. No, la terza media non credo che ci arrivi, ma insomma, probabilmente barando potresti anche farlo. Comunque nasce da qui. Perché? Perché appunto la percezione del datore di lavoro, non ha torto per certi versi, è che se tu sei il titolare di un sapere specifico unico, tu hai un potere di rivendicare, perché se tu mi dici io non te vengo a lavorare, non te faccio più lavorare. E quindi vogliono evitarlo questo. Non so se è chiaro. Non conviene, nell'ottica del mondo del lavoro contemporaneo, che qualcuno sappia fare qualcosa che non sanno fare gli altri. Non conviene che ci sia un lavoratore che da solo può permettersi di bloccarti i processi produttivi. I processi produttivi devono essere assolutamente sganciati dalle competenze individuali, perché se no sei vittima di un ricatto, o perlomeno devi patteggiare e andare a compromessi, cosa che era la base del discorso del sindacato precedentemente, no? A lungo lo è stato, poi lo è potuto continuare ad essere fino a un certo punto, quando le masse erano in qualche misura organizzate, come forse saprete, nel senso che è vero che abbiamo una massa di operai non specializzati, ma se tutti quanti si mettono d'accordo e non entrano, picchetti davanti alle fabbriche, eccetera, tu non produci, quindi era l'altro modo per supplire alla questione. Ma noi oggi abbiamo anche una forza lavoro che è atomizzata, che spesso e volentieri non si conosce, che non è in grado di mettere in piedi delle situazioni di questo genere, e dall'altra parte invece abbiamo delle tecnologie e delle nuove strutture e metodiche che permettono di spostare la produzione da un posto all'altro in un attimo. Quindi sì, tu mi blocchi una fabbrica, io l'aiuto a trasporto da un'altra parte, arrivederci e grazie. Capite quindi che da Taylor in poi il problema dei rapporti nel mondo del lavoro è diventato un problema serio. Negli Stati Uniti infatti non ci sono praticamente mai state lotte sindacali degne di questo nome, perlomeno quelle che noi conosciamo come lotte sindacali, né un partito di sinistra, saprete poi McCarthy e compagnia cantante, via via. Però parte questo. Mentre da noi invece c'è stato un momento di grande, come dire, successo da parte delle masse lavoratrici, il famoso statuto dei lavoratori, e oggi ovviamente l'assalto allo statuto dei lavoratori, che è perfettamente comprensibile allo stato attuale delle cose, no? Perché lo statuto dei lavoratori si è potuto conquistare a fronte di un potere contrattuale delle masse lavoratrici, che oggi non c'è più. Oggi le masse lavoratrici lavorano per fortuna e quindi non sono disposte a scioperare, poco disposte a scioperare, se anche scioperassero potrebbero venire allontanate, seppure non volessero essere allontanate si sposterebbe la fabbrica. Di che parliamo? Cioè, come pensi di poter mantenere delle posizioni di privilegio e di potere che hai ottenuto in un altro contesto oggi? Non so se questo è chiaro. Tutta la faccenda dell'articolo 18, tutta la retorica che ruota attorno all'articolo 18 è questa. È la presa d'atto che oggi, come oggi, il datore di lavoro ha molte più armi al suo arco, molte più frecce al suo arco che non le forze lavoratrici. E che se devi riuscire a tenerlo da qualche parte, come è successo a Terni, devi inventarti l'idea di Dio, chiamare in mezzo il governo e trasformare la questione in una questione nazionale, non una questione di lavoro. Perché il lavoro non sarebbe servito a niente. Nel momento in cui diventa una questione di valore, perché quello è il punto, quindi i posti di lavoro, l'indotto, eccetera, eccetera, a quel punto se ne può parlare. Ma è chiaro che sta entrando e scende in campo non la forza lavoro, ma scende in campo lo Stato, che è un'altra cosa.